Cole sta arrivando.
Certo, sì.
Manca sì, Margherita.
È l'unica che manca.
No, e dopo manca il
Russo.
Russo.
No, Nicola sta arrivando.
Russo Oscar. Russo Oscar.
Sì.
E poi?
Il Pellegrappo.
Ah, ecco.
Finge dall'appello.
No. Sì, dopo un caso.
Vabbè. Buonasera a tutti e benvenuto a questa nuova seduta del Consiglio Comunale di oggi, martedì 29 aprile, ore 19. Saluto al Sindaco, saluto tutti i consiglieri e il Segretario Generale, dottor Chiarenza. Prima di andare a... chiaramente a trattare, dobbiamo eseguire la procedura corretta, quindi l'appello nominale. Leggo io, segretario. Allora, Cagliari Alessandro.
Presente.
Casetta Roberta.
Presente.
Concin Mariano, presente. Dal Favo Nicole. In arrivo. Dal Favo Margherita, assente giustificata. Dal Favo Michele.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoni Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Caseman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Russo Oscar. Romero Ivano, scusa.
Presente.
Russo Oscar, assente giustificato. E Weber Marco.
Presente.
Aspetto. Procediamo alla nomina degli scrutatori nella persona dei consiglieri Romeri e Pavanelli. D'accordo?
Presenti in 15.
15 per esempio. Ok, prima di andare alla trattazione dell'ordine del giorno, lascio la parola al Sindaco per delle comunicazioni.
Prego. Grazie Presidente. Ho pensato, e credo che sia una cosa doverosa, invitare i nostri allievi dei Vigili del Fuoco, il comandante e gli istruttori, per rendere anche al Consiglio Comunale l'attività che hanno svolto i nostri Vigili del Fuoco nel corso del 2024. Per cui ho chiesto al comandante, che al primo Consiglio Comunale utile, che era questo, di poter intervenire per fare una breve relazione illustrativa su quanto il nostro corpo ha eseguito e fatto nel 2024, e poi magari fare una presentazione anche dei nostri allievi, che sono il futuro della nostra, dei nostri Vigili del Fuoco. Per cui volevo chiedere al comandante, non so se prima doveva fare la lettura il presidente.
No.
O possiamo, se va bene, anche ai consiglieri, insomma, fare intervenire il comandante.
Sì, tutto il consiglio d'accordo per fare intervenire il comandante.
Grazie. Perfetto.
Sì, dai, lo teniamo lì anche perché è comunque un punto fermo. Prego, comandante Cagliari.
Grazie Presidente. Innanzitutto volevo portare un saluto mio, del mio direttivo, di tutto l'intero corpo che oggi qui rappresento, gli allievi presenti, quasi al totale, mancano 4 o 5 allievi per impegni, ma si sono trovati ieri sera, si trovano anche domani per le gare di domenica, quindi hanno una settimana abbastanza impegnativa. Ringrazio il signor Sindaco e l'intera giunta, l'intero consiglio per sempre il supporto e la vicinanza verso il nostro corpo, che ormai è durativo da tantissimi anni, quindi ringrazio da parte mia, ma dell'intero corpo, per l'attività che svolgiamo, siete sempre vicini. Quindi faccio una breve relazione dell'attività 2024. Il Corpo di Fuoco Volontario di Mezzo Lombardo è composto da 42 vigili in servizio attivo, 16 allievi, un vigile complemento, 10 vigili fuori servizio e onorari del Corpo. Il 2024 è stato per i Vigili del Fuoco Volontario di Mezzo Lombardo un'annata abbastanza impegnativa, sia a livello interventistico che sul piano delle attività svolte dal Corpo, con un ammontare di circa 7.000 ore uomo, suddivise fra interventistica ed addestramento. In particolare, l'attività interventistica copre 3.940 ore, suddivise in 300 interventi di cui si segnalano 40 interventi per incendi di abitazioni, industriali, autovetture, boschivi e sopralluogo incendio con un totale di 739 ore. 70 interventi per incidenti, pulizia stradale, recupero autovetture o carichi per 1.553 ore. 25 interventi per soccorso persona, apertura a porto urgente, ricerca persona e supporto di soccorso per 287 ore. 125 interventi per servizi tecnici, aperture porte, taglio pianta, fughe di gas, allagamento per 663 ore. 40 interventi per soccorso animali e bonifica insetti per 698 ore. Per quanto riguarda gli incendi, gli interventi sono in linea con gli anni precedenti. Da segnalare molto meno gli incendi sterpaglie rispetto al 2022-2023, mentre vi è stato un lieve aumento di incendi autovetture. Per quanto riguarda invece i servizi tecnici, da rilevare la giornata del 12 luglio con 16 verbali per allagamento. Alle chiamate di soccorso si devono aggiungere inoltre l'attività addestrativa, con 50 fra ritrovi serali e corsi di formazione, nonché 17 servizi di prevenzione e di rappresentanza per un totale di circa 3.319 ore. Nel corso dell'anno, inoltre, il Corpo ha organizzato in maggio l'ormai tradizionale Trofeo Mezzo San Pietro, gara CTF aperta a tutti gli allievi della provincia, ha partecipato alla festa di fine estate a Mezzo Lombard, ha svolto attività per far conoscere il proprio operato con le associazioni del Paese e la consueta distribuzione dei calendari. Oltre a tutto, va aggiunta anche l'attività di ufficio svolta dal segretario e dal cassiere in supporto al comandante, ai magazzinieri per la manutenzione di mezzi e attrezzature e dei vigili che collaborano con le unità attuali, quali magazzinieri, cascieri e laboratori autoprotettori. Anche l'attività degli allievi, in particolare Cupisqua, hanno iniziato l'attività addestrativa con tutti i corpi del distretto, nelle varie caserme con serate dedicate all'approfondimento teorico-pratico in materia di pompieristica. In primavera hanno svolto la preparazione per le gare del campionato CTF, allievi, con gli altri corpi del distretto. Hanno partecipato a fine giugno al campeggio bentonico organizzato dalla Federazione. In autunno hanno partecipato al corso nuoto a Landolo e partecipato alle varie iniziative organizzate dal Corpo. Grazie.
Grazie, comandante.
Posso?
Prego, adesso, sindaco.
Innanzitutto volevo ringraziare ancora da parte di tutto il Consiglio Comunale, ma non credo solo, ma proprio da tutta la nostra popolazione, e lo dico sempre a tutte le vostre assemblee, per le attività importantissime che fate, anche perché a volte e molto spesso salvate anche delle persone. Credo oltretutto che io, avendo anche il collegamento con voi e vedo quando arrivano le selettive, vedo che avete una velocità d'azione che è praticamente, quando c'è una chiamata, nel giro di 4-5 minuti c'è già fuori la vostra prima pattuglia di intervento. Per cui io sono orgoglioso di avere un corpo, l'ho detto anche l'ultima volta con l'ispettore distrettuale, che mi ha oltretutto fatto i complimenti per le attività che svolgono a Mezzo Lombardo, ma soprattutto sono orgoglioso dei nostri istruttori e soprattutto dei nostri allievi, perché questi ragazzi che vediamo qua in prima fila saranno il nostro futuro fra qualche anno, perché sono fra quanto arriveranno sono fra i 12 e i 18 anni, e per cui credo che vada fatto un applauso a loro, e dopo magari se il comandante ce li presenta, no? Sì, dai. Il Walter ce li presenta, e per cui grazie per quello che fate e impegnatevi sempre così voi giovani, grazie. Sì, magari se li chiama il Walter.
Volevo, sindaco, ringraziare. Ecco, sindaco, volevo ringraziare per le parole dimostrate verso il nostro corpo, ringrazio nuovamente tutta la giunta e tutto il consiglio, ma anch'io vorrei fare un particolare ringraziamento ai responsabili allievi, Walter De Vigili, e a tutti gli istruttori degli allievi che adesso stasera, 2-3 mancano per impegni lavorativi, perché è fondamentale il gruppo allievi. Oggi, come Edoardo, 42 elementi, 38 arriviamo, compreso io, dal gruppo giovanile. Quindi è una bella, fondato ancora nell'81 dai compianti comandanti Monticelli e Herman, da Antonio Darri, da Tony Borgogno ancora nell'80. Quindi un grazie, oggi siamo qua anche a loro. Grazie.
Grazie comandante, procediamo a fare una foto. Intanto ci presenti cortesemente anche gli allievi. Grazie ispettore dei vigili. Ecco, è arrivata anche la consigliere Nicole Dal Fuovo, segretario. È arrivata anche la.
Scusate.
No. Facciamo una foto con direzione il. Anche perché c'è la. Diamo inizio pertanto alla discussione dell'ordine del giorno che pone. Sì, l'avevo già segnalato anche al segretario il rientro. Col primo punto l'ordine del giorno, ovvero l'interrogazione presentata dalla lista assieme in merito alla chiusura parziale dell'ufficio del catasto e della biglietteria sala attesa della stazione autoferroviaria. Prego, consigliere dei vigili.
Buonasera a tutti. Gli scriventi consiglieri Mazzoni e De Vigili espongono: nei giorni scorsi è stato apposto sulla porta d'ingresso del servizio libero fondiario e catasto un cartello che informa il pubblico che a partire dal giorno 10 febbraio 25 Il servizio di sportello al pubblico per l'ufficio del catasto osserverà il seguente orario. Mercoledì dalle 9 alle 12.30, nelle altre giornate per richieste di visure, planimetrie, estratti mappa ed abbozzi, rivolgersi all'ufficio del catasto di Trento oppure inviare una mail catasto.trento@provincia.tn.it. Sul sito della provincia compare la denominazione Ufficio del Catasto di Trento e Mezzo Lombardo. In buona sostanza, da sede territoriale del servizio libro fondiario e catasto, con la presenza fissa di un direttore che operava solo a Mezzo Lombardo, si è passati a presidio con un direttore che deve suddividersi tra Trento e Mezzo Lombardo e l'ufficio del catasto aperto a Singhiozzo. L'ufficio del catasto del libro fondiario rappresentano da sempre due servizi pubblici essenziali per Mezzo Lombardo e per tutti i comuni facenti dell'allora parte della pretura mandamentale di Mezzo Lombardo. La presenza del direttore dell'ufficio e dell'addetto allo sportello costituiscono elemento imprescindibile per l'erogazione di un servizio di qualità elevata agli utenti, persone comuni, tecnici, professionisti, spesso rappresentato dalla soluzione di problematiche che si possono risolvere solo con il confronto diretto. È inaccettabile quindi una chiusura parziale dell'ufficio, che peraltro potrebbe essere intesa come elemento indiziario per una chiusura definitiva e con una perdita di un servizio importante per la comunità di Mezzo Lombardo e comuni limitrofi. Secondo capoverso. Contestualmente segnaliamo come nei giorni scorsi è stato chiuso nel pomeriggio il servizio di biglietteria della stazione Trento Malé e anche la stazione, obbligando gli utenti ad attendere l'arrivo dei convogli ferroviari o delle autocarriere al freddo o nella prossima estate sotto il sole canicolare. Se è vero che la questione investe Trentino Trasporti, è altrettanto vero che un'amministrazione comunale deve attivarsi per evitare disagi ai propri cittadini. Ciò esposto, gli scriventi consiglieri interrogano il sindaco per conoscere 1. Se ha conoscenza della chiusura quasi totale dell'ufficio del catasto, 2. Se si è attivato presso l'assessorato provinciale competente, indicando anche con chi ha conferito per chiedere il ripristino con effetto immediato l'apertura a tempo pieno dell'ufficio del catasto, 3. Se ha conferito con la PAT quali risposte ha ottenuto e qualora non l'avesse fatto voglia specificare il motivo, 4. Se il sindaco insieme con la giunta comunale si attiveranno presso la PAT perché il servizio libro fondiario e catasto di Mezzo Lombardo passi da presidio a sede territoriale con la presenza fissa di un direttore. 5. Se il sindaco e questa giunta comunale si impegneranno nei confronti della giunta provinciale per evitare che il servizio libro fondiario e catasto siano smantellati. 6. Se ha conoscenza della chiusura pomeridiana della biglietteria e sala d'attesa della stazione autoferroviaria di Mezzo Lombardo. 7. Se ha segnalato il disservizio a Trentino Trasporti ed eventualmente con chi ha conferito. 8. Quali risposte ha ottenuto da Trentino Trasporti. Mezzo Lombardo, 1 marzo 2025.
Grazie consigliere Vigili. Prego, signor sindaco.
Grazie presidente. Allora, rispondo all'interrogazione della lista assieme. Oggetto interrogazione chiusura parziale ufficio del catasto della biglietteria sala d'attesa della stazione autoferroviaria. In relazione alla vostra interrogazione di cui all'oggetto relativa alla chiusura parziale dell'ufficio del catasto della biglietteria della stazione autoferroviaria gestita da Trentino Trasporti si rappresenta quanto sotto in ordine ai quesiti posti. Non so se devo rileggerli o... Sul punto 1 è si sono a conoscenza della modifica dell'orario dell'ufficio del catasto. 2. Il giorno 3 marzo 2025 mi sono confrontato telefonicamente col dirigente del servizio dottor Castelli, il quale mi ha confermato la diminuzione dell'orario dovuto al pensionamento di personale, nel contempo che il servizio provinciale competente ha già dato seguito all'assunzione e formazione di nuovo personale. Il citato dirigente ha dunque rassicurato che entro la fine di marzo, primi giorni di aprile, il servizio sarà ripristinato. 3. Ho conferito con il dirigente del servizio provinciale, dottor Castelli. 4. Verrà data massima attenzione sul tema degli interroganti al punto specifico 4. 5. Relativamente al quesito 5, il dirigente ha ribadito che non è in previsione della provincia autonoma di Trento lo smantellamento dei servizi libro fondiario e catasto. 6. Sì, sono a conoscenza della chiusura pomeridiana della biglietteria e della sala d'attesa della stazione autoferroviaria di Mezzolombardo. 7. Ho segnalato il disservizio e ho richiesto una risposta al dispositivo della vostra interrogazione. 8. In data 13/3/2025, la Trentino Trasporti ha risposto alla richiesta specificando che trattasi di concomitanza di due avvenimenti, dimissioni di un dipendente ed assenza di un altro dipendente, ma la società ha messo in atto delle misure correttive ed organizzative che permetteranno di risolvere il problema entro il mese di marzo. Resto a disposizione, cordiali saluti. Se posso, magari vi do anche l'integrazione perché ho voluto anche approfondire la settimana scorsa e giustamente sulla vostra interrogazione, dove io avevo parlato con il dottor Castelli, ho richiesto se l'ufficio era rientrato all'attività e mi hanno detto che le persone che hanno assunto sono ancora in fase formativa e vengono un giorno in settimana accompagnate da personale nell'ufficio di Trento, e mi hanno detto di pazientare ancora 20 giorni, un mese, e ci sarà poi l'ufficio che avrà la sua regolarità. Per quanto invece concerne la questione del Trentino Trasporti, mi hanno confermato che è tutto a posto e per cui dovrebbe essere tutto risolto. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Vigili.
Prendiamo atto e ci riteniamo soddisfatti.
Grazie Consigliere. Passiamo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dalla lista SM in merito alla raccolta dei dati sull'occupazione dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Mezzolombardo e analisi dell'impatto sulle dinamiche urbane nel periodo compreso tra il 12 novembre 2024 e il 18 marzo 2025. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Gli scriventi consiglieri comunali Giorgio De Vigilia e Paolo Mazzoni, premesso che dal 12 novembre 2024 l'amministrazione comunale ha introdotto il sistema di sosta a pagamento nel centro storico, con l'intento dichiarato di migliorare la gestione della mobilità urbana, aumentare la rotazione dei posti auto e ridurre la sosta prolungata, favorendo così la clientela dei negozi della borgata. Che tale misura ha generato reazioni contrastanti tra i residenti e gli esercenti locali, con alcuni che ne apprezzano la regolamentazione, mentre altri sollevano forti perplessità circa l'effettiva utilità della disposizione e il suo impatto negativo sulla vivibilità del centro storico e sulle attività economiche. Che in diverse realtà simili alla nostra, l'introduzione dei parcheggi a pagamento ha prodotto esiti molto diversi, a seconda delle modalità di attuazione, del livello di coinvolgimento dei residenti e dei commercianti e delle eventuali misure di accompagnamento adottate. Ad esempio, la creazione di aree di sosta gratuita di compensazione o sistemi di abbonamento agevolato o permessi di stazionamento per residenti e commercianti. Che molti esercenti locali, operanti prevalentemente nel centro della borgata, hanno espresso forte preoccupazione per un calo dell'afflusso della clientela, con conseguente riduzione degli incassi a causa della diminuzione dei parcheggi pubblici gratuiti, ma anche per il nuovo flusso veicolare del centro storico. Che essendo trascorsi 4 mesi dall'introduzione dei parcheggi a pagamento, un periodo sufficiente per indicare una tendenza generale, si ritiene essenziale analizzare attentamente i dati e favorire un confronto costruttivo con i portatori di interesse, residenti come commercianti e cittadini, elementi fondamentali per garantire che ogni intervento sulla mobilità urbana sia realmente utile e sostenibile per l'intera comunità. Ciò premesso, gli scriventi consiglieri comunali interrogano il sindaco per sapere, primo, quali sono i dati di occupazione dei parcheggi a pagamento nelle diverse aree del centro storico, dalla loro introduzione ad oggi. Aree interessate, Piazza Fiera, Piazza Erbe, Piazza Cassa di Risparmio, Corso del Popolo, Piazza San Giovanni, Via Carducci, Via San Francesco d'Assisi e Piazza Vittoria, nel periodo compreso tra il 12 novembre 2024 e il 18 marzo 2025. Punto secondo, qual è il tasso medio di utilizzo orario e giornaliero dei parcheggi a pagamento suddiviso per zone. Piazza Fiera, Piazza Erbe, Piazza Cassa di Risparmio, Corso del Popolo, Piazza San Giovanni, Via Carducci, Via San Francesco d'Assisi e Piazza Vittoria, sempre nel periodo compreso tra il 12 novembre 2024 e il 18 marzo 2025. Punto 3. A quanto ammontano gli incassi totali delle soste a pagamento nei primi 4 mesi e nello specifico quanto è stato incassato da Trentino Mobilità e quanto dal Comune nel periodo compreso tra il 12 novembre 24 e il 18 marzo 25. Punto 4. Quanto è l'ammontare delle multe per mancata esposizione del tagliando di pagamento emesse dagli addetti di Trentino Mobilità e dagli agenti della Polizia Locale? E quanto è stato incassato da Trentino Mobilità e quanto dal Comune nel periodo compreso tra il 12 novembre 24 e il 18 marzo 2025? Punto 5. Qual è stato il costo sostenuto dal Comune per il piano di fattibilità predisposto da Trentino Mobilità prima dell'avvio della sosta a pagamento? Punto 6. Se sono previsti report periodici sulla situazione dei parcheggi e se sì, con quale frequenza verranno resi pubblici? Punto 7. Se nel caso in cui i dati raccolti evidenziassero una bassa occupazione dei parcheggi o un impatto negativo sulle attività commerciali, l'amministrazione intenda rivedere o correggere il sistema di sosta a pagamento e, se sì, con quali tempistiche e modalità. Grazie.
Grazie, consigliere Mazzoni. Sì, lascio la parola all'assessore competente Merlo, che si avvalerà anche di un supporto video.
Buonasera a tutti e grazie Presidente. Mi sono spostato di qua perché così proiettiamo alcuni grafici che altrimenti sono difficilmente spiegabili solo a voce. In merito all'interrogazione dei consiglieri comunali De Vigili Giorgio e Mazzoni Paolo, rappresentanti della lista Assieme, si risponde quanto sotto. Leggendo attentamente le premesse esposte, siamo a confermare quella che era e rimane la volontà dell'amministrazione nell'introdurre tale sistema di gestione degli stalli di sosta, ossia migliorare la vivibilità del centro storico e favorire la rotazione nell'utilizzo dei parcheggi su area pubblica. Confermiamo altrettanto come tale misura abbia generato reazioni differenti tra residenti ed esercenti, con perplessità da un lato, ma dall'altro con apprezzamenti e positività. Mezzo Lombardo è ormai una piccola cittadina, una realtà importante e di rilievo per il Trentino, un centro attrattivo per chi viene da fuori, grazie alle proprie peculiarità e le attività commerciali di qualità presenti sul territorio. Crescendo sempre più, sia a livello numerico che di possibilità, siamo convinti che era il momento di porre attenzione alla equa e corretta frequentazione del centro per tutti i suoi fruitori e per chi vi risiede. Sono passati poco più di 4 mesi dall'introduzione del sistema di parcheggi a pagamento, un periodo, come si diceva, sì sufficiente per indicare una tendenza, ma non ancora per avere un quadro completo e definitivo. Tale dato lo avremo, come già detto, più realisticamente dopo un anno. Nonostante ciò, siamo attenti ai dati oggettivi periodici ed alcuni ragionamenti sono già sul tavolo dell'amministrazione. Rispondendo ora ai quesiti posti, ringraziamo innanzitutto il nostro corpo di polizia locale, gli addetti di Trentino Mobilità e più in generale tutta la struttura comunale per il lavoro svolto e l'aiuto nella stesura tecnica delle risposte stesse. Uno. I dati di occupazione dei parcheggi a pagamento sono rilevati tramite i parcometri posizionati nelle diverse aree. Ricordiamo che l'obiettivo di tale intervento era quello di raggiungere un'occupazione media del 30-35% giornaliero. Nel periodo quindi dal 12 novembre 2024 al 24 marzo 2025, dati forniti da Trentino Mobilità, mese dopo mese sono così esposti. Li trovate nella tabella esposta alla prima risposta, in cui sono stati suddivisi, come vedete in tabella, i diversi parcheggi a pagamento, che sono 7 sul territorio di Mezzo Lombardo, suddivisi nei mesi di attivazione del servizio, quindi da novembre, partendo dal giorno 12, fino a marzo 25, fino al giorno 24. Questi sono i dati esposti dei singoli parcheggi, proprio i dati dai parcometri. Il tasso medio, punto 2, il tasso medio di utilizzo orario e giornaliero negli stessi singoli parcheggi nel medesimo periodo è espresso nei grafici sottoriportati. E questo è il motivo per cui ho voluto avvalermi della proiezione, perché come vedete diventa difficile poi andare a spiegarlo se non lo avete sott'occhio. Questo è il parcheggio di Piazza Erbe, Corso del Popolo, sviluppato nelle fasce orarie giornaliere. Il buco centrale che vedete è la pausa tra le 12 e le 14.30, fascia oraria non a pagamento. I diversi colori delle linee rappresentano i giorni dal lunedì al sabato. Il tasso medio di occupazione, che vedete in percentuale, è dato esattamente da quanti parcheggi sono occupati nello stesso momento in quella zona parcheggio. Quindi questo è il caso di Piazza Erbe, Corso del Popolo. Piazza Cassa di Risparmio, come ci eravamo già detti l'altra volta, sono i due parcheggi che lavorano meglio e arrivano a raggiungere picchi del 70%. Piazza San Giovanni, punto critico sul quale poi ultimamente siamo intervenuti con una modifica proprio a seguito di questi dati oggettivi valutati e studiati. Piazza Vittoria, l'interrato. Piazza Fiera, via San Francesco e infine via Carducci. Questi sono i 7 grafici che espongono esattamente lo sviluppo in questi mesi e l'utilizzo dei parcheggi nelle singole giornate, nelle singole fasce orarie. Punto 3. Sul punto 3 c'è stato un piccolo refuso nella prima risposta, alla quale è poi seguita il giorno dopo un'integrazione concordata con gli addetti di Trentino Mobilità, e quindi andiamo a leggerla. Gli incassi totali delle soste a pagamento nel periodo interessato, abbonamenti compresi, ammontano ad euro 41.847,33. L'entrata del Comune è costituita dal canone dovuto da parte della società, come previsto dal contratto di servizio, che viene calcolato a consuntivo, fine anno, tenendo conto dei costi di gestione e del controllo sostenuti dalla stessa. Per tale motivo, un dato effettivo lo possiamo avere solo per il periodo 12 novembre-31 dicembre 2024, dato che in questo caso è viziato da costi fissi una tantum, come sono la segnaletica orizzontale e verticale. Quindi, entrate da gestione degli stalli a pagamento 10.264,90, costi di gestione e controllo 6.078. Ne risulta che la differenza in attivo per il 2024 è di 4.186,43 euro. Di questi, il 25% è destinato a Trentino Mobilità, ossia 1.046,60 euro, mentre al Comune di Mezzo Lombardo è destinato il 75% dell'avanzo, ossia per il 2024 3.139,83 euro. Punto numero 4. Per quanto riguarda gli accertamenti, nel periodo 12 novembre 2024-24 marzo 2025, gli addetti di Trentino Mobilità e gli agenti di polizia locale hanno svolto un lavoro di concerto coordinato in questa prima fase. Trentino Mobilità ha effettuato principalmente il controllo sugli stalli blu, mentre la polizia locale sugli stalli a disco orario. Ne è evidenza il dato raccolto. Trentino Mobilità, totale sanzioni 223, di cui 110 sanzioni per mancato pagamento, numero 5 per sosta oltre il 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, numero 2 per sosta oltre il 10% ed inferiore al 50% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, numero 2 sanzioni, sosta su stallo riservato a persona disabile, 104 sanzioni, sosta consentita per un tempo limitato, disco orario. I nostri agenti di polizia locale, totale sanzioni numero 281, di cui una sanzione per mancato pagamento, 83 sanzioni per altri casi dell'articolo 7, 158 sanzioni per sosta consentita per un tempo limitato, disco orario, 10 sanzioni per altri casi dell'articolo 157, numero 25 sanzioni sosta su stallo riservato a persone disabili, numero 4 sanzioni articolo 40. L'importo totale degli accertamenti nel periodo si quantifica quindi in euro 17.159,48 euro. Trentino Mobilità, con rendicontazione annuale e come da contratto stipulato, tratterrà euro 7 oltre IVA per ogni sanzione elevata, il che significa ad oggi un ammontare di circa 1.560 euro oltre IVA. Punto 5. Lo studio realizzato da Trentino Mobilità per conto del Comune, con il quale si sono analizzate l'offerta e la domanda di sosta e presentati possibili scenari di regolamentazione, non ha comportato costi per il Comune in considerazione del successivo affidamento alla società della gestione della sosta. Punto numero 6. Trentino Mobilità fornisce un report settimanale automatico dei ricavi suddivisi per giornata e per zona tariffaria. Altri report possono essere concordati e forniti a richiesta dell'amministrazione comunale. Non è previsto che tali report siano resi pubblici. Punto 7. Nel caso in cui, dati oggettivi alla mano, si evidenziasse una bassa occupazione dei parcheggi, è intenzione di questa amministrazione valutare ed apportare eventuali correttivi. Ne è riprova una prima scelta, che sarà attivata nei prossimi giorni, in realtà è già successo, con un'ordinanza di modifica alla situazione di Piazza San Giovanni, dove saranno sostituiti numero 16 parcheggi blu con 12 stalli a disco orario di un'ora con deroga ai residenti, con permesso, 3 stalli a disco orario veloce di 30 minuti ed uno stallo per disabili. Sono in corso valutazioni sulla gestione del parcheggio interrato di Piazza Vittoria. Per quanto riguarda le altre zone a pagamento, i dati riportati al punto 1 ci consentono di fare una valutazione positiva in linea con gli obiettivi prefissati, di favorire una maggiore rotazione nell'utilizzo dei parcheggi a servizio delle attività economiche. Nelle ultime settimane, inoltre, si registra un costante aumento degli abbonamenti per le zone di attestamento periferiche. Per quanto riguarda l'impatto negativo sulle attività economiche, possiamo affermare che dopo una prima fase di malcontento per alcuni, questa riorganizzazione giorno dopo giorno sta convincendo anche i più dubbiosi, i quali dopo qualche mese ora affermano che la propria clientela finalmente trova modo di parcheggiare i veicoli senza dover cercare a lungo nelle diverse zone, con il rischio di non trovare stalli liberi a ridosso del centro. Tanto era dovuto con cordialità.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente. Nella risposta all'interrogazione, che non ci soddisfa, scrivete che state facendo alcuni ragionamenti che sono sul tavolo dell'amministrazione. Ben venga. Ma vi chiediamo quali sono questi ragionamenti. Se saranno i ragionamenti quelli che deriveranno dalla proposta che vi arriverà a breve delle oltre 1.000 firme raccolte, ovvero di riaprire il tratto di strada di Corso Mazzini e abolire o ridurre gli stalli a pagamento con previsione di un'ora gratuita. E quindi vi chiediamo sul punto come intendete muovervi. Decidete di andare avanti come avete fatto fino ad oggi, calando la scelta dall'alto, senza nemmeno averla prevista nel vostro programma elettorale, disattendendo il principio della partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa e della trasparenza prevista dalla legge 241 del 90. Noi riteniamo e chiediamo che sulla questione sosta pagamento e chiusura di parte di Corso Mazzini venga creato un tavolo di lavoro con i residenti, gli operatori commerciali ed esperti urbanisti, perché sia trovata una soluzione condivisa tra tutti, anche con l'amministrazione comunale, che crei benessere e vivibilità al centro storico. Sottolineiamo nuovamente il termine condivisa, perché riteniamo che ciò che è mancato sino ad oggi è la condivisione o concertazione. È vero, Sindaco, come lei afferma ogni tanto, che avete vinto le elezioni con la maggioranza assoluta, Allora noi vi ricordiamo che non rappresentate però la maggioranza del corpo elettorale, bensì circa il 33% degli elettori, perché sappiamo che la metà degli elettori di Mezzo Lombardo non è andata a votare. E anzi vi dirò di più. Se non vi fossero state le liste assieme e il futuro insieme, oggi il nostro comune sarebbe amministrato dal commissario, cosa che magari potrebbe succedere a breve in alcuni comuni. Vi ricordiamo poi anche che il vostro mandato non è perpetuo, ma a tempo indeterminato. E quindi tra alcuni anni si andrà nuovamente a votare e se continuerete così sicuramente il vostro consenso calerà. Perciò pensate bene alle vostre azioni, a quello che dite, a quello che scrivete, a quello che scrivete come area civica. Qua apro un inciso perché francamente è inammissibile che sul notiziario comunale ci abbiate attaccato velatamente come area civica per Mezzo Lombardo, e questo lo dico a tutti i consiglieri comunali presenti, quando affermate che non piace a nessuno leggere profili di cronaca che gettano discredito sul nostro paese. E no, cari consiglieri dell'area civica per Mezzo Lombardo, noi il nostro ruolo di consigliere di opposizione della lista assieme lo svolgeremo sempre, e se c'è da criticare qualche scelta dell'amministrazione o scelte che non vanno bene o scelte che non sono condivise, lo faremo, e per questo sicuramente non potremo essere tacciati di gettare discredito sul nostro paese, ma semmai su di voi, nel rispetto dei rispettivi ruoli che copriamo. Due, quanto al punto primo della risposta, ovvero che l'obiettivo era quello di raggiungere un'occupazione del 30-35% giornaliero, riteniamo che si tratta di un obiettivo singolare e bislacco. E ragionando in senso contrario ci viene da dire che l'altro obiettivo per voi, dal punto di vista matematico, è quello di avere il 70-65% giornaliero degli stalli vuoti. Complimenti. Complimenti, perché con il 70%-65% degli stalli a pagamento vuoti avete allontanato le persone, i clienti dei negozi o delle boutique, avete stato mettendo in difficoltà i residenti, avete determinato un ribasso del valore degli immobili del centro, avete causato un danno economico a dei commercianti ed avete messo anche in difficoltà chi deve accedere al centro San Giovanni, al punto che state ragionando con l'azienda sanitaria per risolvere il problema. Non solo, ma ciò evidenzia anche la scelta sbagliata che avete fatto, o meglio, la scelta di come l'avete posta. Perché i parcheggi a pagamento, seppur bene, andavano introdotti gradatamente. Quindi andava previsto solo un numero di 70 parcheggi, che avrebbe soddisfatto il vostro obiettivo del 30%, raggiungendo così il 100% dell'occupazione, e non 235 parcheggi, di come avete fatto. Noi, visti i dati di occupazione, chiediamo di mantenere fermi i parcheggi a pagamento su Piazza Erba e Piazza Cassa di Risparmio, riaprire Corso Mazzini, istituire qui dei parcheggi a pagamento, e per tutte queste tre zone che ho appena elencato, prevedere un'ora di sosta gratuita. Con ciò proponiamo anche di sospendere chiaramente, immediatamente, il divieto di transito, che non è una ZTL, è un divieto di transito, su Corso Mazzini. Sulla risposta punto 4, vado in conclusione, spaventa il dato delle contravvenzioni, che riteniamo sia aumentato in maniera spaventosa. Ma vi chiediamo allora se a questo punto l'obiettivo è quello di fare cassa, e comunque ci attendiamo una dettagliata relazione su come saranno spesi questi soldi derivanti dalle sanzioni. Sul punto 5, lo studio realizzato da Trentino Mobilità non è uno studio imparziale, perché è la società che voi avevate deciso di incaricare per la gestione della questione. Infatti non mi risulta che sia stata fatta una gara pubblica per affidare ad altri il servizio, almeno non l'ho visto. In ogni caso lo studio va reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito del Comune. Ultima questione sul punto 7, diciamo che alcuni stalli vuoti sono sotto gli occhi di tutti, no? Altri emergono dal dato che ci avete dato, quindi da questo punto di vista vi chiediamo di intervenire anche velocemente, visto che comunque un qualcosa l'avete già fatto su Piazza San Giovanni, per rivedere un po' il tutto come vi abbiamo suggerito. Grazie.
Grazie consigliere Mazzoni. Vuoi rispondere? Una replica? Prego, assessore.
Sì, molto velocemente. Poi spero di non dimenticare niente, consigliere Mazzoni. Ragionamenti sul tavolo quali sono? Sicuramente al momento non possono essere ragionamenti che nascono o arriveranno dalle firme che arriveranno e saranno presentate, credo a breve, non so quando, ma insomma arriveranno. I ragionamenti che stiamo facendo sono ragionamenti sui quali ci interroghiamo settimanalmente, valutando, come vi ho detto prima, settimanalmente i dati oggettivi che arrivano dai dati di Trentino Mobilità. Sicuramente serve del tempo, e di questo ne siamo convinti, e se avete visto nella tabella di occupazione dei parcheggi, nei tre stalli di sosta, di periferia, scusate, l'incremento di utilizzo di quei tre stalli di sosta, esclusi i primi tre mesi, è aumentato esponenzialmente. Magari la ripropongo. Piazza Fiera, San Francesco e Carducci, se nei primi mesi erano occupati sì poco, negli ultimi due mesi, complice anche il togliere e l'andare ad eliminare tutti quei permessi che erano presenti sul territorio di Mezzo Lombardo, che ricordo superavano le 900 unità circa, con la risistemazione dei permessi, adesso sicuramente ha dato un aumento agli stalli di periferia, e quindi quello è un dato oggettivo. Inoltre, come vi dicevo, nell'ultimo mese e mezzo, due, gli abbonamenti, se vi ricordate, valgono solo su Piazza Fiera, via Piazza San Francesco e Piazza Carducci, stanno settimanalmente continuando ad arrivare. Quindi bisogna considerare anche quel fatto lì, che negli stalli ci sono anche da comprendere gli abbonamenti che vengono fatti, che quelli, ricordo, sono a una quota di 250 euro all'anno, quindi, come giustamente segnalavate voi nella vostra interrogazione, sono dei prezzi agevolati. Il consigliere Mazzoni dice che l'obiettivo del 30-35% è un obiettivo bislacco. Non credo di poter dire questa cosa qua, perché penso ci sia un motivo se quel 30-35% era l'obiettivo che ci siamo dati, e è l'obiettivo che stiamo anche raggiungendo su gran parte dei parcheggi. Dove non lo stiamo raggiungendo, stiamo facendo dei ragionamenti diversi, perché gran parte di quelle macchine che sostavano tutto un giorno intero su quegli stalli di sosta erano macchine abbandonate e lasciate lì giorni e settimane intere da residenti, lasciate lì pur di non metterle su territorio privato. Su Corso Mazzini riaperto non credo sia argomento di contesa in questo momento. E contravvenzioni, il consigliere Mazzoni dice che è spaventato dal dato delle contravvenzioni, se non ho capito male. Abbiamo dato delle regole, abbiamo ampliato delle regole, e quindi è normale che ci sia probabilmente qualche sanzione in più rispetto al normale. Tra tutti questi dati, il dato che risulta più grave a me, dentro qua, è che su queste sanzioni che sono state date, una trentina siano date per sosta su parcheggio per disabili. Quello penso sia abbastanza grave, a prescindere da chi paga o non paga, quello penso sia forse ancora più grave del totale delle multe date. Chiede come saranno utilizzati i soldi. Credo, e non vorrei essere magari smentito, che ufficialmente quei soldi derivanti dagli introiti di parcheggi e multe hanno una destinazione, ed è una destinazione che va reinvestita sulla viabilità pubblica, e quindi reinvestiremo sulla viabilità pubblica. E sull'ultima punzecchiatura del rivedere il tutto non penso sia nei nostri obiettivi. Credo che il nostro obiettivo sia capire dove sono le problematiche e ragionare dove poter migliorare su quelle. Rivedere il tutto penso che assolutamente no.
Grazie assessore. Chiudere, no. Passo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno, la mozione della lista civica Futuro Insieme relativa ad alcune proposte per far vivere la zona ZR1 a Mezzo Lombardo. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, mozione, alcune proposte per far vivere la nuova ZTL a Mezzo Lombardo. È lunghetta, ve lo devo dirlo prima così. La presente mozione nasce dalla ferma volontà di contribuire in modo propositivo e costruttivo al dibattito sulla nuova zona traffico limitato ZTL di Mezzo Lombardo. Pur riconoscendo l'importanza di questa misura per la riqualificazione del centro cittadino, la promozione della mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità di vita dei residenti riteniamo fondamentale affiancare alla sua istituzione con una serie di iniziative mirate a trasformarla in uno spazio dinamico, attrattivo e funzionale per tutti. Con questa mozione intendiamo presentare proposte concrete ispirate a buone pratiche osservate in altre realtà urbane di dimensioni simili, con l'obiettivo di agevolare la fruizione della ZTL da parte di diverse categorie di utenti, residenti, commercianti, turisti e persone con disabilità, sostenere il tessuto economico locale creando un ambiente propizio per il commercio e la ristorazione, promuovere eventi e iniziative che possano animare lo spazio pubblico, incentivando la socializzazione e il rafforzamento del senso di comunità, valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali. Siamo convinti che attraverso un dialogo aperto e una collaborazione sinergica tra amministrazione, associazioni e cittadini sia possibile trasformare la ZTL nel vero cuore pulsante della nostra comunità. E veniamo alle proposte. Allora, divise in due categorie. La prima categoria riguarda gli interventi logistico-tecnici per ottimizzare l'accessibilità e la funzionalità. Allora, si parte con la prima proposta riguarda il potenziamento dell'illuminazione urbana. Proponiamo un investimento mirato all'illuminazione dell'area storica, prendendo spunto da esempi virtuosi come quello di Saluzzo in provincia di Cuneo. L'adozione di luci LED a basso consumo e temperatura calda valorizzerebbe i monumenti e creerebbe un'atmosfera accogliente nelle ore serali. L'installazione di proiettori in punti strategici potrebbe illuminare edifici storici, opere d'arte e dettagli architettonici di pregio. L'implementazione di spazi dedicati al carico e scarico video sorvegliati. Suggeriamo la creazione di 4 stalle di sosta breve esclusivamente dedicati all'operazione di carico e scarico, 2 posizionati al confine sud e 2 al confine nord della ZTL. Questi stalli sarebbero destinati sia ai cittadini non rientranti nelle categorie con accesso temporaneo consentito, sia a coloro che pur avendone diritto si trovassero al di fuori degli orari previsti. È fondamentale che tali stalli siano chiaramente identificati con segnaletica orizzontale gialla e verticale che indichi il limite massimo di sosta di 15 minuti e la presenza di videosorveglianza. Si segnala l'esperienza di alcuni comuni come Alba, in provincia di Cuneo, che hanno introdotto sistemi di smart parking per la gestione delle piazzole di carico e scarico, fornendo informazioni in tempo reale sulla loro disponibilità tramite app. Miglioramento della segnaletica per l'accessibilità dei disabili. Riteniamo cruciale dare maggiore visibilità al fatto che l'accesso alla ZTL è pienamente garantito alle persone con disabilità. La segnaletica esistente dovrebbe essere integrata con informazioni dettagliate per facilitare l'utilizzo degli spazi. In linea con l'approccio inclusivo adottato dal Comune di Bra, suggeriamo di coinvolgere le associazioni del settore in un audit specifico per individuare e rimuovere ogni potenziale barriera architettonica settoriale al fine di agevolare la piena fruizione degli spazi comuni da parte di tutti. Revisione del regolamento per la concessione dei plateatici. È fondamentale rivedere il regolamento vigente per la concessione dei plateatici, introducendo misure che ne agevino l'utilizzo da parte degli esercizi commerciali e delle associazioni. Si dovrebbero prevedere tariffe agevolate, semplificazione burocratica e interventi che massimizzino l'occupazione degli spazi pubblici ora disponibili. Proposte ed eventi, questa è la seconda categoria di proposte, le proposte ed eventi ricorrenti e iniziative per animare l'area pedonale. Al punto primo abbiamo l'attività di fitness all'aperto. Proponiamo di valorizzare gli spazi della ZTL ospitando attività di fitness all'aperto in collaborazione con associazioni e palestre locali. Si potrebbero organizzare corsi promozionali, attività come yoga in piazza sul modello di Torino, lezioni di Tai Chi e sessioni di Nordic Walking e Jogging con istruttore, sfruttando la piazza come punto di partenza. Qualora si riscontrasse un interesse da parte degli operatori, sarebbe opportuno definire aree e orari specifici per lo svolgimento delle attività con eventuali investimenti logistici mirati. rielaborazione della tradizionale cena sul viale. Suggeriamo di trasferire o riproporre in un periodo diverso dell'anno la tradizionale cena sul viale all'interno della nuova ZTL. Molti piccoli comuni italiani organizzano con successo cene all'aperto in viali e piazze, spesso legate a temi stagionali o enogastronomici. Pur riconoscendo le possibili sfide geolistiche e normative, riteniamo che siano superabili, come dimostrano esperienze pregresse. L'istituzione di un mercatino dell'usato e dell'antiquariato. Proponiamo l'istituzione di un mercatino dell'usato e dell'antiquariato con cadenza mensile o stagionale. L'esperienza di numerosi comuni dimostra una crescente domanda per i prodotti vintage e un vivo interesse dei cittadini nel dare nuova vita a oggetti usati. L'esempio di Canelli, con il suo mercatino mensile integrato con degustazioni e visite guidate, rappresenta un modello virtuoso. Mercato di piante e fiori. Suggeriamo di valutare con i vivai, gruppi di giardinaggio locali, la fattibilità di un mercato dedicato a piantine e fiori. Analogamente al punto precedente, si dovrebbero definire frequenza e periodicità ottimali con gli esperti del settore, convinti del potenziale successo di tale iniziativa. Utilizzo occasionale della ZTL per concerti ed eventi musicali. Proponiamo di sfruttare occasionalmente la ZTL come palcoscenico per concerti ed eventi musicali. Considerando che spesso esibizioni delle scuole locali si tengono presso l'ex macello, suggeriamo di dedicare lo spazio urbano a eventi musicali, dando ampio spazio alle scuole e ai gruppi locali. L'abbinamento di serate musicali con degustazioni enogastronomiche di prodotti locali potrebbe creare atmosfere uniche e attrattive. Giornate dedicate ai giochi per bambine. Piazze in gioco. Vorremmo che fossero creati eventi incentrati sui giochi per bambini, unendo le forze con associazioni, scuole e genitori, per dedicare alcune giornate all'anno al gioco in strada. Attrezzando adeguatamente l'area e coinvolgendo animatori e volontari, si potrebbero riscoprire giochi tradizionali e attività adatte a diverse fasce d'età, prendendo spunto dal format di successo come piazze in gioco, ad esempio Schio, o la recente iniziativa La Pasqua di una volta. Eventi teatrali in piazza. Si potrebbero esplorare collaborazioni con compagnie teatrali locali per ospitare diversi tipi di spettacoli all'aperto, teatro in strada, produzioni su piccola scala. È utile analizzare come altre piccole città hanno utilizzato i propri spazi pubblici per rappresentazioni teatrali e le modalità organizzative adottate. Al punto 8 abbiamo la biblioteca sul viale, ovvero attività legate ai libri all'aperto. Proponiamo di dedicare lo spazio del viale per alcune ore a iniziative legate ai libri, letture per bambini, scambi di libri, presentazioni di autura, di autori, vendite di libri usati o semplice lettura in un'area dedicata. L'offerta potrebbe essere arricchita dalla presenza di tè, tisane e caffè offerti dai produttori e commercianti locali. Istituzione della scatola dei libri. In ZTL suggeriamo di individuare un punto specifico vicino a una panchina dove installare una scatola dei libri fissa e di dimensioni adeguate. I cittadini potrebbero lasciare e prendere i libri liberamente, con l'unica richiesta di lasciare un messaggio sul diario dei visitatori. Si dovrebbe definire il design, la manutenzione della scatola e la posizione ideale vicino alle panchine, prendendo esempio dalle numerose casette dei libri già presenti in diverse città. Al punto 10 abbiamo l'evento dedicato al caffè e alle tariffazioni locali. Proponiamo di organizzare una giornata, un pomeriggio, dedicato alla degustazione di caffè, con dimostrazione di torrefazioni locali, offerte speciali nei caffè della zona. Pur non avendo un esempio specifico, crediamo che questa iniziativa possa valorizzare la ZTL e dare visibilità ai produttori locali. Organizzazione del mercato contadino a chilometri zero. Dopo aver consultato le associazioni degli agricoltori locali, proponiamo di definire un regolamento per l'istituzione di un mercato contadino a chilometri zero, specificando i tipi di prodotti ammessi, la distanza massima di provenienza. L'obiettivo è creare un evento ricorrente, mensile o bisettimanale, che permette ai cittadini di acquistare prodotti freschi direttamente dai produttori locali. Al 12° e ultimo punto, serate dedicate ai vini locali. Considerato la presenza di numerose cantine a mezzo lombardo, suggeriamo di valutare con le aziende locali la possibilità di organizzare serate a tema con degustazioni dei vini del territorio. Tali eventi, da realizzarsi periodicamente durante la bella stagione, rappresenterebbero un'ottima vetrina per i produttori e per l'intera comunità. Sperando che queste proposte possano arricchire il dibattito e contribuire a rendere la nuova ZTL un vero valore aggiunto per mezzo lombardo, la presente mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi concretamente per dare seguito ad almeno una delle proposte qui presentate già a partire dall'anno 2025. In particolare si richiede di valutare la fattibilità tecnica ed economica delle proposte, definendo priorità e tempistiche di realizzazione, avviare un confronto con le associazioni di categoria, i commercianti, i residenti e le altre parti interessate per raccogliere ulteriori suggerimenti e definire le modalità operative, individuare le risorse finanziarie necessarie per l'implementazione delle iniziative selezionate, prevedendo appositi stanziamenti di bilancio, presentare al Consiglio Comunale entro tempi ragionevoli un piano d'azione che illustri le proposte che si intendono attuare nel corso del biennio 2005-26 con eventuale indicazione delle fasi di realizzazione. Siamo convinti che un impegno tempestivo e concreto da parte dell'amministrazione possa contribuire significativamente a rendere la nuova ZTL un elemento dinamico attrattivo per Mezzo Lombardo fin dal suo avvio. I consiglieri comunali del gruppo Futuro Insieme.
Grazie consigliere Pavanelli. Prego, signor sindaco.
Grazie presidente. Ho letto e ho ascoltato, ma ho letto attentamente questa mozione quando era arrivata e soprattutto dopo averla letta e condivido soprattutto anche l'ultima parte, l'ultimo capoverso. Dopo bisogna anche ribadire che non è una ZTL, come diceva prima il consigliere Mazzoni, è una chiusura del centro, non è una ZTL, per cui è un tratto che è inibito, per cui non è una ZTL, però condivido anch'io che gran parte delle vostre proposte, che sono oltretutto già state messe in atto in parte dall'amministrazione, possano rendere proprio quella chiusura del centro, ma tutto, diciamo, la parte, diciamo, del centro storico di Mezzo Lombardo più dinamica e attrattiva. Poi su tutte le vostre proposte, non so se c'è anche qualche l'assessore al commercio che vuole intervenire, anche perché una parte, come ho già ribadito prima, è già stata messa in atto da parte dell'amministrazione, magari può specificarle. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Prego, assessore Merlo.
Sì, grazie presidente. Mi collego a quanto detto dal sindaco e mi preme, insomma, anche ringraziare per lo stimolo di questa mozione, perché sicuramente è vero che all'interno del nostro gruppo, della nostra amministrazione, abbiamo anche creato un gruppo di lavoro che ironicamente, iconicamente ci siamo definiti un gruppo eventi al momento, per iniziare a far partire questa prospettiva di eventi che possono essere fatti. Insomma, qualcuno di voi immagino abbia vissuto nell'ultimo mese i 4 eventi che ci sono stati finora sul centro e, come avete visto, sono stati eventi che sono andati a toccare diversi argomenti. Hanno toccato il mondo dei bambini, hanno toccato il mondo della cultura con un concerto, hanno toccato il mondo sportivo e del sociale anche, e quindi le prospettive ci sono tutte. Gran parte delle cose che voi avete elencato sono nel nostro calendario degli eventi che andremo a presentare la settimana prossima in una riunione con i commercianti, augurandomi che siano da stimolo, insomma, per far capire anche che c'è la possibilità, come dite voi, di far vivere il centro, che giustamente non è una ZTL, ma è una zona con un divieto di transito, ma questo poco conta in realtà. L'importante è che può essere un centro attrattivo. L'unica cosa che mi premeva sul punto 2, dove suggerite la creazione di 4 stalli a sosta breve a nord e a sud, in realtà nel frattempo è anche, ad inizio anno, è cambiato anche il codice della strada, e quindi quando suggerite di individuare dei parcheggi segnalandoli con il colore giallo, quello da codice della strada, da nuovo codice della strada, il carico e scarico d'ora in poi è permesso solo per gli autocarri e non per gli autoveicoli delle persone, insomma, classici. In realtà abbiamo già degli stalli a sosta breve, che sono 4 nella zona nord e 7 nella zona sud del tratto chiuso, e quindi reputiamo che, insomma, al momento quei 7 più 4 siano esattamente la valvola di sfogo atta a risolvere questa problematica qua. E penso che forse abbiano piacere anche gli altri assessori di fare un accenno alle loro attività che stiamo pensando di portare dentro e stiamo portando all'interno, proprio con l'obiettivo di far vivere il centro di Mezzo Lombardo.
Grazie, assessore. Prego, il sindaco.
Sì, buonasera anche da parte mia, grazie Presidente. Sì, volevo soltanto ricollegarmi brevemente ad alcuni eventi appunto che abbiamo portato su listoni in questi giorni. Il primo, se vi ricordate, se avete avuto modo appunto di esserci, è stato il 5 aprile. All'interno di Donnarte il trio femminile è stata veramente un'occasione per portare la musica su quel tratto di strada appena chiuso. Mi permetto di dire che è stato un evento di successo sia per la popolazione ma anche per coloro che ha partecipato a Donnarte. E vi dirò che questa vetrina di quel giorno ha fatto sì, è stata da stimolo anche a diverse associazioni culturali, musicali e teatrali anche della nostra borgata, e che da sé, senza richiesta, sono già arrivate dicendo ci stiamo ragionando per cosa fare prossimamente, sia per l'estate che per l'autunno. Quindi anche un evento solo ha stimolato tanto, mi permetto di dire. Abbiamo avuto richieste anche per un concerto con dei percussionisti professionisti, stiamo valutando una stagione, un evento per ragazzi attraverso la stagione teatrale che probabilmente porteremo a luglio. Come diceva giustamente l'assessore Merlo, abbiamo avuto sbocco anche per il sociale, perché due settimane fa abbiamo inaugurato il secondo mezzo del progetto di rete e è stato anche un modo, perché quello è il luogo, per far incontrare la gente, per far conoscere il progetto ai volontari e anche l'occasione per intercettare dei bisogni, nonché anche per reclutare, diciamo così, dei volontari. E anche questo, per quanto mi riguarda, è stato un gran successo e penso che possiamo condividerlo tutti. Per quanto riguarda invece la scatola dei libri, ne parlavamo giusto due settimane fa con la consigliera Roberta Casette, e è un'idea che ci terrei a portare al prossimo consiglio di biblioteca e penso che verrà accettata, perché comunque so che ne parlavano anche tra di loro. Sicuramente appunto ci sono in ballo anche tante altre cose che riguardano sia la musica che l'arte, e appunto a breve presenteremo questo calendario che secondo me già ora è ricco di molti eventi. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego Consigliere Pavanelli.
Allora, se è finito il giro degli interventi...
Prego.
Ma io volevo solo dire, spiegare un po' il senso, visto che è stata una lunga lettura, e volevo spiegare un po' il senso di questa cosa e anche la genesi di questa. Il senso ovviamente era quello di provare a stimolare un po' il dibattito. E noi, come diciamo, è noto che noi viviamo il nostro ruolo di opposizione in maniera un po' diversa da un altro gruppo, però in questo caso abbiamo deciso di approfittare del fatto di essere di opposizione per, tra virgolette, spararle un po' più grosse, okay? A noi è permesso più che agli assessori, quindi mi hanno detto cerchiamo comunque dandoci dei limiti, quindi abbiamo realizzato questo brainstorming interno alla nostra lista, eccetera, eccetera, abbiamo cercato tutte le idee, ho detto le più bislacche possibile, poi abbiamo cercato di restringerle trovando casi reali, okay? Proviamo a vedere dove effettivamente ci hanno provato, in comuni di dimensioni piccole, è inutile che vado a cercare Londra e New York, ho detto stiamo coi piedi per terra e siamo arrivati a questo punto, ma l'obiettivo, come dicevo, era quello di farne parlare un po' la gente, che la gente cominciasse a preoccuparsi. È chiaro che una ZTL da sola o solo con la forza dell'amministrazione non potrà mai vivere. O le persone cominciano veramente a interessarsi e a valorizzarla e a pensare che è uno spazio per loro, oppure è destinata a rimanere un semideserto. Quindi speriamo che questa cosa funzioni. Noi ci abbiamo messo tutta la fantasia che siamo riusciti. E se, ovviamente se la maggioranza è intenzionata a votarla, come mi pare di capire dall'atteggiamento, ben venga, insomma, noi siamo anzi abbiamo voluto apposta mettere un dispositivo finale aperto e flessibile, proprio per non costringervi a difficili compromessi. Niente, tutto qua, grazie.
Grazie consigliere. Prego assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, sul mercato contadino volevo informarvi che è già stata fatta una prova nell'ottobre del 21, organizzato dal Coldiretti, però non ha avuto un gran successo sinceramente, perché forse l'accavallamento tra il mercato del mercoledì e del sabato non è stato un gran successo, perciò non so se può avere un seguito, insomma, tutto qua. Grazie.
Grazie assessore. Prego, consigliere Mazzoni.
Peraltro c'è a mezzo corona il sabato mattina il mercato contadino, se non vado errato, quindi c'è una sovrapposizione. Per noi la mozione parte già con un oggetto sbagliato e infatti non siamo di fronte a una ZTL, ma giustamente, come ha riconosciuto anche il sindaco e l'assessore, a un divieto di transito, peraltro istituito con una determina di un dirigente. Quindi si tratta di una chiusura di una strada. Ma ci chiedevamo anche, come lista, se tutti questi eventi così belli che si vogliono proporre in passato, perché non sono stati proposti su altre zone del paese che potevano essere tranquillamente utilizzati. Mi spiego, alcuni sono stati fatti, tipo ad esempio la cena sul viale, che ha una logistica, farla lì in via Filos, anche perché chi deve preparare il cibo deve avere anche una struttura da poter utilizzare. Non possiamo inventare di fare una cucina da campo su Corso Mazzini quando in realtà non ci sono le strutture che ci consentono di fare quel tipo di evento lì, no? Quindi vediamo, insomma, quando c'è la festa di fine estate, che dobbiamo andare a chiedere permessi ad altre persone, ai privati, per poter fare queste cose qua. E io credo, voglio dire, che vada fatta una riflessione, che è un po' questo: cosa vogliamo fare del centro storico di Mezzo Lombardo? Vogliamo renderlo un luogo di eventi, chiuso il commercio, perché da quello che so, dati alla mano, tanti commercianti si lamentano che hanno avuto delle perdite e che quindi pensano di trasferirsi altrove. Se lo vogliamo rendere un luogo di aggregazione, di festa, però tenendo conto di quello che può succedere. Allora, dico anche, eventi che magari possono anche piacere, hanno portato incassi maggiori per i commercianti? La presenza delle tenori ha portato incassi maggiori per i commercianti? Il tour of Alp ha portato incassi maggiori? Magari chi gestisce un bar sì, perché i bar magari hanno lavorato, ma gli altri, chi vende vestiti, ha avuto un successo, ha avuto un introito maggiore per questi eventi? Perché gli eventi vanno bene, ma secondo me quello che manca qua, e lo percepisco proprio dalle parole dell'assessore, quando prima parlavo di queste 1000 firme, più di 1000 firme, che tanto voglio dire non saranno prese in considerazione, che quindi sono considerate come carta igienica, mi pare di capire, in base a quello che lei diceva, almeno forse ho interpretato male le sue parole. Cioè lei ha detto che prima proprio non si farà così comunque. Cioè la richiesta che le arriva da 1000 persone, lei ha detto no, noi andiamo avanti per la nostra strada. Almeno forse ho capito male, assessore.
Non so
neanche
se ho detto
no, mi sembra di aver capito così, forse ho interpretato male io. Quindi, dicevo, queste 1000 firme che vi arriveranno e che vi chiedono comunque di riaprire la strada chiusa, voi mi pare di capire che comunque non le prenderete in considerazione. È proprio qua che sbagliate. Perché dove sbagliate è nella concertazione. Cioè, quello che manca a voi è il confrontarsi per trovare una soluzione che può anche essere trovata. Bene? Facciamoli la domenica questi eventi. È morto il paese. Dal lunedì al venerdì, se voi passate per il centro storico, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Lo dicono tutti, sembra il Far West. Dai, stiamo reali, sindaco. Non scrolliamo la testa. Quante persone? Sì, prima siamo venuti a piedi, io il consigliere di vigilia alle 7:10, c'era una persona. Punto, negozi vuoti. Questa è un po' la realtà, bisogna essere obiettivi nelle cose. Allora, benissimo, posso andare avanti ostinatamente, poi però mi assumo anche le responsabilità di quello che può accadere. Quindi mi assumo la responsabilità come amministrazione che un tot numero di negozi chiudano magari con dei debiti, chiudano magari non riuscendo a pagare gli affitti, non riuscendo a pagare i dipendenti, perché questo è quello che può succedere. Verranno mercoledì alla riunione, mi auguro che li portino anche i dati, consigliere assessore Merlo, così magari si apre un confronto che deve essere un confronto costruttivo. Cioè è inutile che tiriamo su una saracinesca dicendo no, si fa solo così, basta, solo eventi. No, solo eventi cosa? Cioè teniamo conto delle esigenze di tutte. I residenti, quelli che ci abitano lì, Sono contenti che ogni sabato sera si faccia una festa? Credo proprio di no, nel senso che alcuni vogliono anche il loro riposo, magari alcuni sono favorevoli, ci mancherebbe altro. Ognuno è libero di pensarlo come vuole. C'era una canzone che diceva dipende, no? L'aveva citata all'epoca una consigliera. Dipende da che punto di vista guardo il mondo, dipende dal punto di vista di quello che voglio di Mezzo Lombardo. Se quello che voglio di Mezzo Lombardo è che questi 80 metri di strada chiusa siano definitivamente chiusi, perché lo voglio proprio chiuso, benissimo, voi avete la maggioranza, certamente, però, ripeto, ribadisco, vi assumete la responsabilità politica di eventuale chiusure dei negozi o di eventuali trasferimenti dei negozi. Lei prima diceva giustamente, o lei, insomma, assessore, l'ha detto alla televisione l'altro giorno, che a Mezzo Lombardo vengono persone da Merano, Bolzano, da Rovereto e da Sotto Rovereto. Ebbene, le faccio presente che nella petizione mi hanno detto che ci sono persone che hanno firmato fuori Mezzo Lombardo, lo dico già perché sicuramente sarà una vostra critica che ci sono che hanno firmato persone fuori Mezzo Lombardo, che non verranno neanche più se le cose rimarranno così, perché l'hanno detto. Così come le ricordo che la cantina sociale è un'eccellenza, ma non è l'unica eccellenza del territorio, non è l'eccellenza del territorio, ok? Perché assieme alla cantina sociale ci sono tante altre cantine sociali di Mezzo Lombardo che sono delle eccellenze. Lei l'altro giorno in televisione ha detto che la cantina sociale è... No, ha detto è l'eccellenza, non una delle eccellenze, perché l'ho ascoltato 6 volte il servizio, proprio per essere sicuro. Ed è proprio questo invece che doveva dire, è una delle eccellenze. Mi spiace, se lo vado a rivedere. Comunque, in conclusione, il nostro voto sarà un voto contrario. Voi direte, beh, ma noi non è che siamo contrari ad una ZTL, noi siamo contrari a questa, che non è una ZTL, ma è una chiusura di una strada. Lei dirà che io nel 2005 avevo detto che, nel 2009 avevo detto che, beh, vi ricordo che solo i morti non cambiano idea, no? Come diceva un poeta. È un'altra categoria di persone che non cito. Grazie.
Grazie, Consigliere Mazzoni. Prego, signor Sindaco.
Grazie, Presidente. Ma volevo rispondere un attimino a quello che ha detto adesso il Consigliere Mazzoni, anche perché nella mia veste di sindaco sicuramente se mi arrivano 1000 firme non sono carta igienica, e per cui sicuramente qualche approfondimento andrà fatto, e su questo non c'è ombra di dubbio. Dopo, dall'altra parte, come ho già riferito quando ho fatto degli incontri con i commercianti, giustamente l'amministrazione, come dice lei, si deve prendere oneri e onori, e noi ci prendiamo oneri e onori sulle scelte che faremo. Fra 5 anni ci saranno le elezioni, magari ci sarà qualcun altro al posto mio, e per cui sicuramente questo non è un problema nostro, anche perché noi dobbiamo solamente in questo momento portare avanti il programma che abbiamo presentato un anno fa. I primi risultati che abbiamo avuto sono stati positivi in generale, sto parlando non nel contesto specifico. Io invece sul tema che diceva giustamente lei, consigliere, che è arrivato alle 7:10 e non c'era nessuno, io giro a Mezzo Lombardo anche 3 anni fa, 4 anni fa e 5 anni fa, c'erano tante macchine, poca gente comunque, perché basta andare a vederlo nei negozi. Io sono un commerciante, sono dall'altra parte del centro, ho tanti miei clienti che lavorano in centro, e non mi sembra che ci sia una grandissima difficoltà, perché le difficoltà ci sono sempre, perché c'è anche il contesto economico sulle difficoltà, però secondo me va fatto anche un ragionamento, e questo io ho chiesto all'assessore Merlo più volte e l'ho ribadito anche ai commercianti, che bisogna, e su questo ha ragione lei, fare un bel confronto approfondito, però bisogna poi fare anche ognuna delle parti quel passo avanti che permetta a sia l'associazione di categoria e i commercianti di investire qualcosa, perché il comune, ricordo, che non si è mai tirato indietro quando c'è stato da investire sul proprio territorio, sui propri commercianti, Sono convinto come lei che ci sono grandi realtà sul territorio nel campo vitivinicolo e oltre. Sono altrettanto convinto che la cantina sociale in Mezzo Lombardo è un fiore all'occhiello e proprio uno dei temi che avevo chiesto e ho trovato anche una grandissima disponibilità da parte della cantina sarà proprio un evento sul Teroldego che faremo in centro con la cantina sociale. Per cui credo che tutte queste attività, la mia porta è sempre aperta e lo sapete voi come consiglieri quando mi chiamate o quando dovete venire, io non ho mai rifiutato un incontro con nessuno, per cui se la gente vuol venire a parlare io sono a disposizione. Per quanto riguarda invece la questione delle firme, ribadisco, io sono a disposizione, prenderò quello che mi viene presentato, farò le mie adeguate verifiche nei tempi che mi prevede anche le normative e poi daremo sicuramente una risposta. Grazie.
Grazie. Sindaco, prego.
Sì, brevemente, la ringrazio, Sindaco. Ecco, è proprio questo il senso, la mediazione. Cioè, giustamente lei l'ha evidenziato questo aspetto, l'ascoltare, il confronto. È quello che vi chiediamo di fare. Cioè, non mettiamo su una saracinesca la questione. Magari riusciamo a trovare una soluzione ragionando assieme. È questo, Sindaco, che le chiediamo di fare a lei, in prima persona però. Come sindaco, perché lei ha il comando dell'amministrazione e solo lei, secondo noi, può dare uno sblocco a questa situazione.
Prego, assessore Merlo. Prego, assessore Cagliari.
Grazie, presidente. Il mio è un intervento tecnico proprio sulla parte della vostra mozione, punto 1, del potenziamento per quanto riguarda l'illuminazione. E parto da un presupposto, da un dato. Al 31/12/2024 nel comune di Mezzo Lombardo avevamo 1685 punti luce. Da anni le amministrazioni si sono sempre spese per il passaggio da un tipo di illuminazione tradizionale, ossia con lampade a vapori di mercurio e lampade al sodio, passare a LED. Dicevo che lampade a vapore di mercurio perché comunque il regolamento della Comunità Europea 245 del 2009 prevedeva che vengano negli anni, e già dal 2015 non ce ne siano più in giro, quelle famose lampade a vapori di mercurio. Questa era una direttiva. Il passaggio a LED è stato fatto anche partendo dal presupposto che dove si poteva si andava a recuperare il sostegno, l'armatura stessa, passando anche con appunto le piastre retrofit. C'è una normativa che prevede che i centri storici abbiano una temperatura colore delle lampade che deve essere uguale minore di 3000 Kelvin e la scelta che è stata fatta negli ultimi anni è stata fatta quella di tenere i 2007 proprio nel centro storico, che è una luce calda che si porta a molto vicina al sodio. Nel montaggio di tutti i corpi retrofit proprio in corso Mazzini si è partiti da un flusso luminoso di 3500 lumen e si è aumentato portando un tratto 6.000, un altro tratto 4.5 e gli altri delle strade strette a 3.500. Questo semplicemente per il fatto che altrimenti si rischia di andare al contrario, di creare degli abbagliamenti alla gente che ci passa sotto. È ovvio che teniamo monitorato il tutto, dove ci sarà necessità si faranno i giusti aggiustamenti, per cui era proprio in risposta a quello che proponeva il punto 1, il potenziamento dell'illuminazione pubblica, nel senso che il potenziamento, mano a mano che viene montato in queste questo sistema retrofit che è praticamente come l'armatura nuova, perché semplicemente abbiamo cambiato la piastra, abbiamo tolto la lampada e abbiamo montato i LED. Però sempre all'interno anche del rispetto della legge provinciale numero 16, la quale chiaramente definisce che non si può assolutamente illuminare dai 90 gradi in su, cioè la luce deve essere solo nella parte bassa sulla strada, con un'uniformità generale. Ecco, solo questo. Era una cosa tecnica, ma mi sembrava giusto rendere edotti tutto il Consiglio Comunale su questa parte qua. Grazie.
Grazie, Assessore. Prego, Assessore Merlo.
Grazie, Presidente. Beh, allora, andando a toccare qualche punto di quelli che sono stati accennati, toccati sia dal consigliere Pavanelli che dal consigliere Mazzoni, penso innanzitutto, e forse me ne sono dimenticato prima, sia d'obbligo ringraziare chi ne approfitterà di quello spazio chiuso e chi ha già dato la disponibilità a sfruttarlo e a portare delle attività all'interno, e quindi insomma parecchie associazioni coinvolte da noi o che si sono proposte, parecchi gruppi culturali che, come giustamente ricordava prima l'assessore Martinatti, avendo visto la potenzialità adesso si stanno anche proponendo loro per portare delle attività all'interno, le cantine, perché come giustamente ricordava anche il sindaco abbiamo già trovato la disponibilità sia della cantina sociale che di altre cantine private ad organizzare delle cene sul viale, che non sarà la cena sul viale classica della Proloco, con la quale abbiamo fatto dei ragionamenti. Come giustamente ricordava il consigliere Mazzoni, la cena sul viale della Proloco è su via Filos. Giustamente loro hanno detto, è anche il loro ultimo anno di mandato, e quindi hanno chiesto di non andare nell'ultimo anno a fare delle grandi variazioni, quindi per quest'anno la cena sul viale rimarrà lì, ne ridiscuteremo poi con chi sarà eventualmente il direttivo nuovo della Proloco. Ma non è detto, Proloco che tra l'altro, visto che abbiamo accennato anche fine estate, insomma va ringraziata per l'attività che fa, non c'è solo la Proloco, perché assieme alle cantine abbiamo trovato la disponibilità di due ristoratori, intanto di organizzare due serate a tema con le cantine, e quindi ne usciranno due cene, che non saranno la cena di Tortel sul viale, ma saranno delle cene dedicate al tema, con il tema vino. E il consigliere Mazzoni chiedeva se gli eventi che abbiamo creato finora e quelli che andremo a creare portano incassi per i negozianti. Non so dirle a chi possa portare incasso, perché non è né volontà né compito, e non reputerei nemmeno corretto che io sappia conti o non conti. So per certo che porta visibilità, e nei confronti avuti con alcuni commercianti che sono venuti qui in comune a parlare con me e con il sindaco, una delle criticità che hanno esposto con la chiusura del centro era anche quella della visibilità, e direi che con gli eventi che abbiamo portato, alcuni eventi anche importanti, e penso questo sia innegabile, credo che la visibilità sia garantita da quel punto di vista lì. Parlava di residenti contenti o non contenti. Residenti contenti o non contenti degli eventi che saranno ogni sabato sera, mi sembra che finora evento di sabato sera ce n'è stato uno, sicuramente ci sono residenti contenti del fatto che quella strada lì non sia più un'autostrada, è una via di passaggio. Perché mi spiace, consigliere Mazzoni, lei capisco che, come le ho già detto l'altra volta, probabilmente in questa fase di malcontento probabilmente sta anche provando a marciare sul malcontento. Sicuramente fanno più rumore una decina di persone, di commercianti, di residenti, una decina, un migliaio che si lamentano, e potrei portarle l'esempio di altrettanti che silenziosamente chiamano e scrivono dicendo di essere contenti. E quindi correttamente, quando lei dice di usare il confronto va fatto sia nel bene che nel male. E quando ascoltiamo, ascoltiamo sia il bene che il male. Da parte sua, purtroppo, spesso e volentieri, vedo che viene ascoltato e portato in questo consiglio solo ed esclusivamente il male, perché non le ho mai sentito portare un qualcosa di propositivo e di favorevole.
Scusi però, Presidente, questi sono attacchi personali che sono inammissibili. Non è una critica politica, questo è un attacco
personale che è inammissibile, quindi lei deve richiamare l'assessore. Grazie. Sì, la parola comunque gliela do io. Prego. Prego, Sindaco.
No, volevo anche essere un attimino chiaro che giustamente io ho la mia figura, ho il mio ruolo, ma giustamente la Giunta è la mia squadra e sicuramente nell'ambito della raccolta delle firme ci sarà sicuramente la condivisione mia e dell'assessore al commercio per verificare quanto richiesto, ma come gli ho detto giustamente ci sono oneri e onori e dopo bisogneranno prendere delle decisioni, per cui l'apertura c'è sempre stata, perché credo che l'assessore abbia incontrato probabilmente più commercianti di me. Dall'altra parte però bisogna anche rendere anche il merito anche delle persone che vengono quotidianamente sia nel mio ufficio, che probabilmente sentono l'assessore e anche tutti gli altri consiglieri, specificando anche la bontà dell'intervento fatto. Per cui voglio anche ribadire la questione che sì, siamo disponibili al dialogo, ma come le dicevo prima dobbiamo anche stare attenti a quello che abbiamo promesso ai cittadini, e ricordo che nel nostro programma elettorale era abbastanza chiaro che c'era la chiusura del centro. Detto questo, ribadisco, siamo a disposizione per investire coi commercianti. So che l'assessore ha fatto diverse riunioni, ha fatto anche una riunione con l'associazione di categoria proprio anche per essere un pungolo affinché ci sia un investimento da parte di tutti, anche per far rinascere quel mezzo lombardo che probabilmente lei assessore si ricorda, che credo che era lei vice sindaco all'epoca quando si facevano i lunari, per cui sarebbe bello che si riportasse quel mezzo lombardo, e noi stiamo investendo per fare questa cosa, per cui non vorrei che venisse vista sempre sta chiusura come che noi vogliamo far chiudere i negozi, perché credo che saremo dei masochisti. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego Assessore Merlo.
Concludo e poi mi taccio, visto che le mie parole sono sempre considerate attacchi personali, ma dall'altra parte no. Mi spiace che lei abbia considerato nelle mie parole di prima che le firme non saranno considerate, e questa cosa mi spiace perché ne ho parlato proprio oggi con alcuni, dicendo che di quella raccolta firme la cosa reale che mi spiace è che sia stato unito e creato nella stessa domanda due argomenti totalmente contrastanti. Perché se vogliamo essere onesti, gran parte della cittadinanza, gran parte dei residenti, gran parte dei commercianti, ad oggi, hanno un'opinione divisa e divisiva su quei due argomenti lì. Quindi ci sono i contenti della chiusura, scontenti dei parcheggi a pagamento, ci sono i contenti dei parcheggi a pagamento, scontenti della chiusura, contenti di entrambe le cose, scontenti di entrambe le cose. Quindi la cosa che spiace a me è che quelle due domande non siano state raccolte differentemente, perché forse ci avrebbero fatto ragionare ancora un pochino di più.
Grazie, Assessore. Sì, qualcun altro vuol parlare? Facciamo le dichiarazioni di voto? No. Prego, Assessore.
Solo per dirvi che l'intenzione di voto della maggioranza sarebbe quella di approvare la mozione, chiedendovi eventualmente una piccola modifica nel dispositivo, che non so se vogliamo condividere con l'Aula o se vogliamo condividere con una riunione di capigruppo.
Ok, ci avete scelto che sia il Consiglio, l'Aula che...
Allora, vorremmo proporvi la modifica solo nel punto finale della modifica del dispositivo, modificandola così. La presente mozione impegna il Sindaco e la Giunta, togliamo ad attivarsi concretamente e lo sostituiamo con... a proseguire nel dare seguito ad almeno alcune delle proposte qui presentate già a partire dall'anno 25. In particolare si richiede di valutare la fattibilità tecnica ed economica delle proposte definendo priorità e tempistiche di realizzazione, avviare un confronto con le associazioni di categoria, i commercianti, i residenti e le altre parti interessate per raccogliere ulteriori suggerimenti e definire le modalità operative, individuare le risorse finanziarie necessarie per l'implementazione delle iniziative selezionate. Andremo a togliere la parte prevedendo appositi stanziamenti di bilancio, non perché non vogliamo fare degli stanziamenti a bilancio, ma perché, come avrete capito, le varie attività arrivano da capitoli diversi, quindi dal sociale, dalla cultura, dallo sport e dalla promozione, e quindi sono già presenti. 4. Presentare al Consiglio Comunale, entro tempi ragionevoli, un piano d'azione che illustri le proposte che si intendono attuare nel corso. Toglieremo il biennio 2025-2026, lasciando solo nell'anno 2025 con eventuale indicazione delle fasi di realizzazione.
Nulla da eccepire alle modifiche. Come abbiamo spiegato prima, il senso per noi era che si aprisse un dialogo, un dibattito. Il testo era francamente irrilevante, quindi benissimo, e accettiamo volentieri, ringraziamo se la maggioranza vuole supportare le nostre proposte.
Altri? Altre indicazioni? La pongo in votazione la mozione con le coi cambiamenti, leggo la dispositivo finale. Allora, la presente mozione impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire nel dare seguito ad almeno alcune delle proposte qui presentate già a partire dall'anno 2025. In particolare si richiede valutare la fattibilità tecnica ed economica delle proposte definendo priorità e tempistiche di realizzazione, avviare un confronto con le associazioni di categoria, i commercianti, i residenti e le altre parti interessate per raccogliere ulteriori suggerimenti e definire le modalità operative, individuare le risorse finanziarie necessarie per l'implementazione delle iniziative selezionate, presentare in Consiglio Comunale, entro i tempi ragionevoli, un piano d'azione che illustri le proposte che si intendono attuare nel corso del 2025 con eventuali indicazioni delle fasi di realizzazione. Questo è il dispositivo così corretto, pongo in votazione. Voti favorevoli, voti contrari, astenuti, prego.
14 favorevoli e 2 astenuti, contrari.
Siamo al 15, al quarto punto posto del giorno, l'approvazione del rendiconto della gestione 2024. Prego, vice sindaco, assessore competente.
Grazie Presidente. Il bilancio consuntivo costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato appunto con l'approvazione del bilancio di previsione con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Il rendiconto della gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili e al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi sia strategici di lungo termine che operativi di breve e medio termine. Al bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale in data 28 dicembre 2023 sono state apportate variazioni e prelevamenti con i seguenti provvedimenti. Numero 3 prelevamenti dal fondo di riserva. Numero 25 variazioni di bilancio totali, di cui 7 variazioni di bilancio, di cui 2 di giunta, poi ratificate in consiglio, e 5 di consiglio. E 18 variazioni del responsabile del servizio, queste ricomprendono sia le modifiche di PEG a seguito delle variazioni sia le compensazioni tra capitoli di spesa. E chiaramente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 24 con delibera di giunta di data 25 febbraio 2025. Veniamo ora alla gestione della cassa. Per quanto riguarda il fondo cassa, il 31/12/2023 ammontava a circa 2.128.000. Nel corso dell'esercizio 2024 si rilevano riscossioni per circa 12.150.000 e dei pagamenti per un totale di circa 12.516.000. Il fondo di cassa al 31/12/2024 ammontava così a circa 1.766.000. L'avanzo di amministrazione. Come abbiamo visto, il fondo di cassa al 31/12/2024 era pari a 1.766.687. A questo abbiamo sommato i residui attivi per circa 8.495.000 e sottratto i residui passivi per circa 5.404.000 ed il fondo pluriennale vincolato per spese correnti 197.000 ed in conto capitale per 785.800, ottenendo così il risultato di amministrazione per l'anno 2024 pari a 3.870.850 euro. Il risultato di amministrazione, come sappiamo, è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, determinata in sede di rendiconto, ammonta a 424.000. La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione ammonta a 1.211.000 ed è così costituita. Circa 597.000 per fondo crediti di dubbia esigibilità, circa 124.000 per il fondo rischi e circa 486.000 per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'ente in riferimento al personale che cesserà l'attività lavorativa nei prossimi 5 anni e poi per altri accantonamenti vari per 316.000. La parte destinata agli investimenti ammonta a 101.000 euro circa, sempre dell'avanzo di amministrazione vincolato, La parte libera, pertanto, quindi il risultato, l'avanzo di amministrazione disponibile che deriva dal bilancio 2024, è pari a 2.137.285. Questo è il risultato più importante, insomma, di questa serie di numeri che vi ho appena elencato. Passiamo ora alle voci di entrata e di spesa del bilancio consuntivo 2024. Partiamo dalle entrate. Il titolo 1, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, ammonta a 2.841.000 circa. Il titolo 2, le entrate da trasferimenti, a 3.041.000. Il titolo 3, le entrate extratributarie, quindi complessivamente accertate, sono state 1.919.000, mentre le entrate in conto capitali 3.078.000. Le entrate per conto terzi e partite di giro sono 1.592.000 e trovano perfetta corrispondenza nel titolo settimo delle spese. Considerando l'utilizzo di avanzo amministrazione, 1.666.000 circa, il fondo pluriennale vincolato, le entrate complessivamente sono pari a 15.746.524. Veniamo alle spese. Le spese correnti, quindi gli impegni assunti, ammontano a 7.107.000. mentre quelle in conto capitali a 4.560.000. Le spese per incremento di attività finanziarie 2.500, le spese per rimborso di prestiti, quindi le rate di mutui che stiamo restituendo, a 167.325. Si precisa che nell'esercizio 24 l'ente non ha fatto ricorso all'indebitamento. Poi veniamo alle spese per servizi per conto di terzi e partite di giro che in merito al presente titolo diciamo che trovano esatta e perfetta corrispondenza nel titolo nono delle entrate. Debiti fuori bilancio, nel 2024 l'ente ha rilasciato le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio. Veniamo alla gestione economico-patrimoniale. Ricordo che il bilancio economico-patrimoniale e di conseguenza le sue risultanze hanno un valore esclusivamente conoscitivo, perché il risultato del bilancio è l'avanzo di amministrazione di cui abbiamo parlato prima. Nello stato patrimoniale, venendo appunto alla gestione economico-patrimoniale, sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione, mentre nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica ed in conformità con quanto previsto nel precedente esercizio, nell'ottica della continuità aziendale, pur essendo un bilancio di ente pubblico. Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rivelazione con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. Lo schema formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica finanziaria straordinaria giunge al risultato economico finale dell'esercizio 2024 che è un risultato positivo di 289.000 euro. Bene, l'organo di revisione ha redatto in data 8 aprile 2025 la relazione del rendiconto che ha consegnato l'amministrazione senza particolare osservazione e colgo anche l'occasione per ringraziare il revisore unico, la dottoressa Filippi. Ringrazio chiaramente il nostro segretario, tutti gli assessori e il consiglio, i consiglieri e tutta la struttura comunale. Se vi sono domande rimango a disposizione, grazie.
Grazie assessore. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, una domanda in particolare in questo caso. Leggendo il corposo materiale che ci ha mandato, a un certo punto una serie di cifre rosse piuttosto importanti mi hanno colpito e volevo chiederne la motivazione. Parliamo di una svalutazione patrimoniale che trovo a pagina 211 dell'allegato B della relazione. 211. Devo ammettere che l'importanza delle cifre mi ha fatto un trasalire, si dice così. Allegato B, relazione rendiconto. Allegato B. Sì.
Ci vuole assessore, ce l'ho qua.
Prendo un attimo la parola, posso? Mi diceva che pagina 211? Sì? Sì?
Alla 211 c'è la tabellina e vedo una variazione 2023-2024 per 24 milioni negativa. In rosso, è per quello che ho pensato di chiedere spiegazioni.
Prego.
Diciamo che si vede è legata all'inventario, vede straordinaria dell'inventario. Allora, diciamo che negli anni, cioè diciamo che il 24 è stato un anno importante per quanto riguarda la parte patrimoniale che, come dicevo, è sì un allegato obbligatorio al bilancio, però ha effetti e quindi anche peso solo conoscitivo. Nell'anno 2024 è stato fatto, anche affidando con la collaborazione anche di una ditta esterna, un importante lavoro sull'inventario comunale e che questo ha comportato una riclassificazione di alcune poste di bilancio dal punto di vista sempre patrimoniale, quindi non c'entra nulla con la parte finanziaria, e quindi trovate in alcuni punti qua ma anche dalle altre parti delle riclassificazioni che hanno portato a queste svalutazioni.
Prego, consigliere Weber.
Scusa, ma per capire meglio, cioè avete rivisto la valutazione degli immobili, giusto? È questo. E da questa rivalutazione risulta che ci sono 24, quella cifra lì, insomma, di valore degli immobili del comune in meno?
Non si tratta solo del valore degli immobili, anche dei beni mobili. E sì. È stata fatta una riclassificazione che fondamentalmente era, probabilmente negli ultimi anni non era mai stata fatta, anzi mi permetto di dire che un lavoro del genere probabilmente non era mai stato fatto da quando c'è stata l'introduzione dell'economico patrimoniale, e questo ha portato a classificazioni importanti, sì, dal punto di vista patrimoniale.
Sì, sì, ho capito, cioè prima era sopravvalutato, esatto, il patrimonio era sopravvalutato,
esattamente.
Di una cifra insomma importante, perché è quello che ci ha colpito molto,
sì, sì,
che non stiamo parlando di 100.000 euro, non stiamo parlando per un comune come Mezzo Lombardo, era una svalutazione notevole, ok.
Prego, consigliere Weber.
Qualche altra domanda c'è, ma sono più che altro curiosità. Allora, fondo crediti di dubbia esigibilità, no? Allora, siccome la cifra anche qua è una cifra abbastanza importante, stiamo parlando di 597.594,95, sono crediti anche cioè superiori ai 5 anni, per capirci? Cioè, ci sono anche crediti che stanno andando avanti da parecchio tempo, perché più passa il tempo e più c'è il rischio che questi crediti risultino effettivamente non esigibili, insomma, quindi volevo capire se...
Allora, i crediti, questa voce è una voce importante rispetto alla precedente, seppur con numeri differenti, perché come abbiamo visto prima è una componente che dobbiamo accantonare dell'avanzo di amministrazione, quindi se arriviamo a quei 2.100.000 di cui parlavamo prima, è a seguito appunto di questo accantonamento al fondo. Ci sono sia una parte di crediti, ma chiaramente è una media matematica, quindi viene fatta appunto tenendo in considerazione e nel rispetto delle regole tecniche dell'accantonamento, e ci sono anche crediti superiori a 5 anni, sì.
Sì, sì, è che più passa
è più o meno, però l'importo diciamo che è più o meno lo stesso tutti gli anni.
Okay.
Se guardo un attimo il valore dell'anno scorso, glielo dico subito. Quest'anno appunto la parte accantonata, come si diceva, era quei 597.594. L'anno scorso ad esempio la parte accantonata era 642.000, l'anno precedente 627, 660, cioè 667.000 ancora prima, 589, quindi diciamo che stiamo leggermente, perché comunque c'è una differenza di 45.000, scendendo.
Ok. E poi una curiosità che, così guardando il bilancio, la Fondazione Ingegner Carlo Tava è in difficoltà? Riesce a stare in piedi? Ci sono dei problemi? Cioè, non si capisce?
Prego, Sindaco.
No, la Fondazione Tava, che voi sapete, eroga delle borse di studio e ha in proprietà un edificio a Trento, non ha nessun tipo di problema, ha un affitto che adesso diciamo che questo ufficio è libero, abbiamo una convocazione a brevissimo del Consiglio d'amministrazione per fare delle valutazioni in merito, però non ha nessun tipo di problema.
Okay. Ah, perché appunto sembrava ci fossero dei problemi di...
Grazie, altri... Vuole prendere la parola?
Poniamo in votazione il rendiconto della gestione 2024. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 4 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 4 astenuti.
Grazie. Passiamo quindi al quinto punto all'ordine del giorno. Articoli 175, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18.8.2000 numero 267 e successive modificazioni. Seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Prego, Assessore.
Bene, allora oggi portiamo la seconda variazione al bilancio di previsioni 25-27 che abbiamo approvato il 30 di dicembre del 2024, giusto parere del revisore. La seconda, come vi dicevo, è una variazione che tocca tanti capitoli, diciamo che in parte corrente vengono toccati dei capitoli più che altro per delle sistemazioni sui capitoli che riguardano il personale. Poi abbiamo integrato dei capitoli per quanto riguarda delle manifestazioni in ambito sportivo, quindi ad esempio il Festival dello Sport che si terrà a fine di maggio. Poi, sempre in ambito sportivo, per un contributo per l'evento che si svolgerà a breve organizzato dall'Atletica Rotaliana. E poi altri piccoli importi e anche delle progettazioni, diciamo, abbiamo dato degli incarichi per adattare la vecchia biblioteca a sala mensa e adattare insomma la cucina della mensa. Questo per quanto riguarda la parte corrente. Sul fronte dell'uscita in parte capitale troviamo appunto qua anche degli incarichi di professionali esterni, poi abbiamo, vi dico gli importi un po' più elevati, abbiamo un contributo straordinario per la scuola materna di 70.000 euro e questo per l'acquisto di condizionatori, abbiamo 100.000 euro per la sostituzione della macchina del ghiaccio all'impianto di pattinaggio, abbiamo un contributo per la palestra di arrampicata, poi dopo chiaramente se gli assessori vorranno intervenire io intanto do i dati. Abbiamo inserito 25.000 euro per manutenzione di alloggio edilizia pubblica, nel caso specifico per un immobile destinato ad alloggio sociale dove pensiamo a breve di cambiare tutti gli infissi. Abbiamo inserito 15.000 euro per andare a acquistare degli arredi per la biblioteca che verranno posizionati di sotto, insomma, nella sala storica, diciamo, della biblioteca. Poi abbiamo delle piccole manutenzioni, un servoscala a teatro, quindi abbiamo destinato anche lì 3.000 euro. Inseriamo 30.000 euro per lavori in località Piani, in particolare per la sostituzione e l'ampliamento del percorso vita. Poi una parte, 6.000 euro, per l'installazione di impianti di videosorveglianza, quindi il potenziamento delle telecamere. Destiniamo circa 10.500 euro per l'acquisto di una martellante, quindi a servizio del cantiere comunale, e poi per la manutenzione del servizio idrico. Questo per quanto riguarda le voci di parte capitale. Diciamo che la parte corrente viene variata per 187.000 euro, mentre la parte straordinaria per 545.000. Poi abbiamo anche toccato dei capitoli delle uscite non ricorrenti, che riguardano principalmente la liquidazione e il trattamento di fine rapporto di alcuni dipendenti che andranno in pensione o sono andati in pensione. E poi appunto altri appunto capitoli di arretrati e per costo personale dipendente. Questo per quanto appunto le uscite. Sul 26 e il 27 non ci sono particolari modifiche, qualcosina, ma diciamo che si è compensato tra di loro. E per quanto riguarda la parte straordinaria, per finanziare queste uscite usiamo ex film residuo del 2022 e diciamo che l'ex film 2022 che cuba circa 189.000 euro è la voce più importante. Abbiamo usato 88.000 euro di avanzo libero, un contributo del BIM straordinario del 25 per l'efficienza idrica di 46.000 euro, che è quello che va a coprire in realtà pienamente la manutenzione straordinaria di cui vi parlavo prima del servizio idrico integrato, e poi appunto altri fondi PNRR destinati alle piattaforme nazionali dell'intelligenza dell'identità digitale e la stanza del cittadino e altre cose legate al, diciamo, più che altro all'anagrafe. Se vi sono domande, siamo a disposizione.
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Mazzoni.
Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto volevo ringraziare l'Assessore Martinati a nome del nostro gruppo. Prima non siamo intervenuti, come sempre, per la chiarezza e precisione e puntualità espositiva, e ringraziare anche gli uffici per il lavoro svolto. Io avevo solo una domanda da fare all'Assessore ai Lavori Pubblici, è una curiosità più che altro, visto che siamo dentro come comune nella scuola materna, forse il Sindaco magari mi può dare un aiuto. Questi 70.000 euro che sono in previsione, appunto, no, guardavo lei, ero convinto che fosse lei, sì, no. Ah, di tanto si perdono colpi per l'età. Eccoci, grazie. No, chiedevo al Sindaco, allora, questo intervento di 70.000 euro, lei ha così sa come sarà spalmato, scusi il termine, utilizzo tra virgolette spalmato, ma magari non è corretto, nel senso che è prevista una zona, sono previste tutte le aule? È un po' questo che volevo chiederle, grazie.
Grazie, consigliere. Prego, Sindaco.
Grazie. Allora, voi sapete che alla scuola materna abbiamo fatto un investimento lo scorso anno, quest'anno, dove abbiamo messo l'impianto fotovoltaico per riuscire, diciamo, a avere un autoconsumo delle spese. Poi invece per la questione anche del luglio aperto, chiaramente sia le maestre che i bambini soffrono del caldo, nonostante noi abbiamo fatto qualche anno fa la ristrutturazione dell'edificio, comunque lì ci vengono segnalate delle temperature abbastanza elevate, per cui la scuola materna, l'ente gestore, ha fatto una verifica anche con i nostri tecnici e i preventivi raccolti ad oggi sono 70.000 euro per una copertura complessiva di tutte le aule. Grazie.
Grazie, Sindaco. Sì, no, pensavo che non fosse aperto. Prego.
Posso tornare un attimo sul punto di prima? Perché forse non sono stata sufficientemente chiara per la questione delle riserve, dove parlavamo, lo so che era il bilancio, però piuttosto che, se siete d'accordo. Allora, a pagina 211 è vero sì che la prima variazione comporta una riduzione di 24 milioni in meno, ma se vedete nelle altre colonne c'è un aumento su un altro capitolo di 19.000 e su quello successivo di 5.000, quindi è proprio uno spostamento. Sì, scusate, milioni, che porta a una variazione totale di zero, quindi è soltanto è stato allocato in modo diverso. Questo volevo dire, che prima non era sufficientemente chiaro.
No, adesso tutto è chiaro, lì. Ma difatti okay. Io ero ancora perplesso di questo cambiamento così, così importante.
È stato
adesso
tolto da quello capitolo che in realtà è sbagliato, perché è un maestrino, una partita doppia, quindi è economico,
sì,
patrimoniale.
Sì, ma a noi
è
aveva
stato
colpito,
tolto da un conto e messo da un'altra.
A noi aveva colpito il numero e ci aveva lasciato molti
passo
dubbi.
Anche una prego.
Ci sono anche i beni, è la valutazione dei beni immobili, sì. Immobili che hanno un ammortamento diverso e dopo qualche anno sono praticamente a zero, però finché non si come dire, riallocano, si rivalutano. Si rivalutano, nel senso che si rivalutano se c'è un acquisto, ma
certo, sì, sì,
per natura va a scemare, va a calare il valore, quindi bisogna registrare questa diminuzione, sì, sì, se non lo si fa conseguentemente ogni anno
è il ragioniere che c'è in noi che ogni tanto esce,
mentre gli immobili sono
in nascosto, ma ogni tanto esce,
gli immobili sono al valore catastale, alla rendita catastale, che è molto più bassa del valore dell'immobile stesso,
sì,
quindi
sì,
un valore,
sì.
Un immobile che ha un valore di 1 milione di euro come rendita ne può avere 150.000 o 200.000.
Grazie. Visto che sono col microfono aperto, anche noi ovviamente ringraziamo l'assessore, l'abbiamo sempre ringraziato, continueremo a ringraziarlo, perché per esperienza so che le robe molto complicate queste qua, i numeri, e quindi capisco tutto il lavoro che c'è dietro e anche tutti gli uffici che lavorano per portare questi numeri e per arrivare alla quadra.
Grazie. Allora, poniamo in votazione. Poniamo in votazione allora la seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Prego, scrutatori.
14 favorevoli e 2 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli e 2 astenuti.
Ok, passiamo allora al sesto punto dell'ordine del giorno, il conto consuntivo esercizio finanziario 2024 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Approvazione. Prego, assessore.
Beh, direi che come di consueto lo diamo per letto, mi verrebbe da dire, e quindi procederei, se siete d'accordo, a portarlo in approvazione o comunque in delibera. Grazie.
Ma
prego, Panelli, scusa.
Approfitto per... non l'abbiamo fatto prima perché ha parlato il sindaco per tutti, ma noi abbiamo sempre votato favorevolmente all'approvazione dei bilanci del Corpo dei Vigili del Fuoco e lo faremo anche stavolta, ma comunque ci teniamo a ringraziare tutti i volontari e le persone che si occupano, ma anche abbiamo visto poi in particolare questa sera questa nuova infornata di giovani volontari è stata veramente, insomma, personalmente mi riempie il cuore vedere così tanti ragazzi che si impegnano nel volontariato. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, sindaco.
Scusate, anche se il tema è sempre Vigili del Fuoco, per darvi anche delle informazioni, che con l'ufficio lavori pubblici abbiamo dato un incarico adesso a un tecnico esterno che sta facendo una verifica su un progetto di performazione sotto l'aspetto, diciamo, di cappotto, serramenti e tutto quello che ci va dietro sulla caserma, perché chiaramente la caserma, voi la vedete, è una super caserma, però ha già qualche anno, per cui la provincia in questo periodo sta allocando delle risorse proprio per la ristrutturazione delle caserme, oltre che per la costruzione di nuove, e abbiamo avuto un incontro adesso con la provincia e con l'ispettore distrettuale, per cui a breve presenteremo un progetto alla provincia proprio per la rivisitazione della nostra caserma sotto l'aspetto, diciamo, energetico. Grazie.
Grazie ancora sindaco. Poniamo in votazione il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2024 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Segretario all'unanimità.
Voto unanime.
Settimo punto, regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvazione delle modifiche del regolamento con sostituzione dell'intero articolo 29 ed integrazione con l'aggiunta del nuovo articolo 25 bis. Prego, Assessore Merlo.
Sì, grazie Presidente. Con questa modifica al regolamento andiamo ad approvare in realtà una sistemazione di quella che è la situazione un po' dei nostri centri commerciali esistenti. Il regolamento delle pubblicità dei grandi centri è argomento abbastanza difficile. Ci siamo confrontati con la provincia, con gli uffici preposti, e abbiamo poi concordato di andare a fare una modifica interna al nostro regolamento. Questo perché il regolamento provinciale prevede attualmente che i grandi centri possano avere una superficie di pubblicità pari a 50 metri quadrati su una sola superficie, su una sola facciata. Ovviamente i nostri centri commerciali presentano pubblicità su diverse facciate e quindi con questa modifica al regolamento andiamo a mettere a norma quella che è una situazione già in parte esistente e quindi andiamo ad autorizzare oltre ai 50 metri quadrati di pubblicità autorizzabile al momento un'implementazione su due delle facciate rimanenti di 20 metri quadrati al massimo per facciata, in modo tale ogni centro commerciale potrà avere un massimo di 90 metri quadrati. Abbiamo poi trovato un accordo di concerto con i richiedenti, in realtà, perché fortunatamente ci sono attività che stanno per entrare nei centri commerciali nuovi, quindi adesso si trovano nell'impossibilità di avere spazi nuovi, pubblicitari. E abbiamo autorizzato anche a loro di definire e destinare qual è la facciata principale di esposizione pubblicitaria e con la possibilità inoltre di andare a giocarsi un 10% di possibilità togliendolo da un'altra facciata per portarlo su quella, rimanendo sempre comunque nel massimo totale del centro commerciale di 90 metri quadrati di superficie pubblicitaria.
Grazie, Assessore Merlo. Qualche osservazione da parte di qualcuno? No, allora andiamo al voto. Allora approviamo il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale. L'approvazione della modifica del regolamento con sostituzione dell'articolo intero, articolo 29, integrazione con l'aggiunta del nuovo articolo 25 bis. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
14 favorevoli e 2 astenuti.
Grazie consigliere. Passiamo quindi all'ottavo punto posto all'ordine del giorno, designazione del rappresentante del comune nel comitato di gestione della scuola dell'infanzia. Prego, Assessore Sindaco.
Grazie Presidente. Voi sapete che nel comitato di gestione ci sono rappresentati un membro di maggioranza e un membro di minoranza. Il membro di maggioranza ha dato le dimissioni perché nel frattempo è diventato presidente della scuola materna, per cui nell'ente gestore. Per cui noi adesso proponiamo un sostituto, che è la signora Frasnelli Valentina, e chiedo se è possibile di avere un voto palese. Non so se voi avete...
Prego, consumazioni.
Sì, non ho capito, il presidente, la presidentessa, la presidenta che c'era prima non c'è più, nel senso che, perché so che a dicembre scadeva il mandato, se non vado errato, dell'ente gestore di quest'anno? Quando? A dicembre appunto di quest'anno, esatto, e quindi ha dato le dimissioni anticipatamente? Ma si sanno le ragioni, lei sa qualcosa, visto che noi siamo dentro come comune nell'ente gestore?
Prego, signor sindaco.
Grazie. Allora, io sono nell'ente gestore, sono andato a due riunioni, per cui sono novello. Prima il sindaco precedente aveva delegato l'attuale assessore Cagliari, e ci sono state delle scelte probabilmente personali da parte del presidente e della vicepresidente, sono state fatte delle sostituzioni, è stata fatta un'assemblea come prevede lo statuto. Nell'assemblea ultima sono stati sostituiti le due persone che hanno dato le dimissioni, mentre invece quello del comitato, proprio perché il nostro delegato che la maggioranza aveva inserito nel comitato di gestione ha dato le dimissioni, proprio perché è diventato presidente al posto della dimissionaria presidente, che diceva lei. Vicepresidente è una signora che era entrata, prego? Sì, la signora Stefania, che era entrata insieme a me qualche mese fa.
Quindi, se non ho capito male, sindaco, non vorrei aver frainteso le sue parole, le dimissioni sono dovute a una questione personale della presidente che lei non conosce?
Sono dovute a delle vicissitudini, probabilmente, chiaramente non credo che sia un tema da discutere in consiglio comunale, perché l'asilo comunque è un ente a parte, dove c'è anche il sindaco e dove c'è anche il parroco. È stato seguito lo statuto, per cui è stata fatta un'assemblea, sono state sostituite le persone che hanno dato le dimissioni, e per cui l'ente gestore continua a fare le sue funzioni fino a dicembre. A dicembre poi ci saranno delle nuove elezioni.
Allora le dico, sindaco, non è vero quello che lei ha detto, che non è una questione interessante per il Consiglio, perché noi chiaramente siamo membri di diritto, lei è membro di diritto e quindi lei rappresenta anche il Consiglio Comunale, quindi era per questo che... Cioè, ci è sembrato strano che il signor Leonardelli, appunto, che era stato eletto a luglio dell'anno scorso, si fosse dimesso. Ecco, adesso lei c'ha... si è dimesso dal comitato di gestione. Ok, perfetto. Certo, è assolutamente. Poi dopo lei è stato chiarissimo, sindaco. Lei ci ha detto che poi è diventato presidente. Quindi adesso bisogna procedere alla sostituzione del signor Leonardelli, eletto l'11 luglio del 2024, da parte vostra, perché era il vostro rappresentante nel comitato di gestione. Ecco, era un po' questo. Grazie.
Corretto.
Altri? Allora, poniamo votazione la nuova designazione.
Scusi, presidente, se posso.
Scusa.
Posso?
Perdono, sì, sì.
Sì, no, volevamo dire che, considerato che per le votazioni delle minoranze, almeno dal nostro punto di vista, è riservata solo la votazione alle minoranze, da questo punto di vista non c'è nulla di personale nei confronti della signora Frasnelli, ma noi come gruppo ci asteniamo perché è una vostra scelta, è una vostra votazione, quindi non vogliamo interferire con le vostre questioni.
Allora, formalmente il nome proposto è
Frasnelli.
Frasnelli.
Valentina.
Allora procediamo col voto per la designazione dei rappresentanti del Comune e del Comitato di Gestione della Scuola Materna dell'Infanzia. Voti favorevoli. Contrari? Astenuti?
12 favorevoli e 4 astenuti.
C'è l'immediata
esumabilità? Sì.
Immediata esumabilità?
No. No. Non ha libera esumabilità. Il Consiglio termina qua, sono le 21:18. L'orologio è un'altra volta. Non è svizzero. 21 e 22, grazie consigliere. Buona serata a tutti.